un gruppo nutrito di lavoratori e di cittadini, suppongo anche gli imbiatesi della Domus Lonati, stanno facendo quello che possono per cercare di essere riconosciuto il loro diritto a tornare a lavorare, visto che l'azienda sta per chiudere. Questo mio intervento, dopo averlo fatto con mezzi diversi, vuole essere quello che questo Consiglio Comunale, in modo particolare chi lo rappresenta, chi rappresenta l'amministrazione, cioè il sindaco, si faccia, non dico garante del problema in sé, ma che possa nel più breve tempo possibile incontrare una delegazione di questi lavoratori per portare la solidarietà dell'amministrazione, ma anche quella del Consiglio Comunale intero.
Grazie consigliere Archetti. Il sindaco prende atto di questo problema e al più presto, certo, immagino. Grazie, signor sindaco.
Vuoi la risposta che magari... No,
Allora una risposta del signor sindaco, prego, signor
No,
sindaco.
raccolgo l'invito fatto dal capogruppo del PD di incontrare, anche se ho seguito marginalmente la questione, al di là della solidarietà che ho detto che comunque è sempre stata espressa a tutti i lavoratori che hanno perso nel passato anche il lavoro, e la questione credo che come amministrazione dobbiamo ammettere al nostro limite nell'aiutare questi lavoratori. Certamente lì il problema è un altro tipo di questione, perché si innesca in un discorso generale di crisi economica. I lavoratori stessi oggi lamentano il diritto di sacrosanto di percepire almeno il compenso economico che per la prestazione che hanno svolto. Certamente non è solo la Domus, ci sono altre aziende. Noi ci possiamo ritenere ancora, tra virgolette, un luogo soddisfacente, anche se anche per me una perdita di un solo posto di lavoro rimane sempre una perdita importante. Io sono però anche un uomo di concretezza, oltre alla solidarietà il discorso è che il limite nostro è che non possiamo offrire qualcosa di meglio, anche se poi noi riteniamo che con le scelte che stiamo facendo possiamo contribuire allo sviluppo economico del nostro territorio attraverso l'assegnazione delle aree dietro il Carrefour, coinvolgendo gli artigiani, ma questo è un altro aspetto, cioè comunque può essere un aspetto di futuro, ma che non va a soddisfare l'emergenza, e quindi è chiaro che a questi lavoratori si aggiungeranno agli altri circa 30-40 lavoratori che hanno così partecipato alla distribuzione del fondo di solidarietà che era stato destinato da questo Consiglio Comunale nella sua interezza, pur sapendo, dobbiamo essere coscienti che è un piccolo, piccolo, piccolo disponibilità economica che noi possiamo dare. Certamente rimane una valutazione di carattere più generale quando predisporremo il bilancio, di far vedere in modo un po' più, da un punto di vista economico più importante, per vedere se possiamo andare incontro ulteriormente. Anche se c'è da dire che c'è anche un bando per quanto riguarda per aiutare le persone che sono in cassa integrazione oppure che non superano il reddito per accedere anche a un rimborso spese per coloro i quali hanno i figli a scuola oppure rimborso spese della mensa piuttosto che altre cose. Devo dire però va riconosciuta una cosa, che ci sono tante, tante piccole gocce che comunque i vari enti regionali, statali, provinciali hanno messo in atto per andare incontro a queste emergenze. Dobbiamo però riconoscere che comunque, seppur siano importanti, sono comunque piccole situazioni di aiuto a chi ha bisogno. Certamente però quel discorso che diceva il capogruppo Archetti lo farò perché è un dovere nostro, pur sapendo che l'aiuto non è quello che magari in quel momento i lavoratori vorrebbero sentirsi dire. Però tutta l'assistenza anche che loro ci chiedono, che rientra nei nostri poteri, posso garantire che verrà fatta.
Grazie, signor Sindaco. Passiamo al primo punto, l'approvazione verbale della seduta precedente. Chi le approva? Grazie, l'unanimità. Passiamo al secondo punto, surroga consigliere Maria Teresa Cappello. Consigliere comunale Maria Teresa Cappello, con nota 287 dell'8 gennaio, rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale e quindi da capogruppo consigliare. Quindi siamo qui questa sera con molto dispiacere, visto che le dimissioni del consigliere sono irrevocabili, abbiamo dovuto accettare l'8 gennaio le dimissioni del consigliere Cappello. Poi entriamo magari in merito, oltre ad essere consigliere comunale, anche a tutti gli incarichi che aveva all'interno di questo consiglio comunale nelle varie commissioni. Ne parleremo magari più ampiamente dopo. Ecco, quello che io voglio dire alla consigliera Maria Cappello della Lega Nord. È un dispiacere veramente, ma penso forse per tutto il Consiglio Comunale, perdere una persona che, come così, per dirla in parole semplici, così genuina come lo è stata lei e così semplice le volte nell'esporre il proprio pensiero. Almeno io ho potuto notare che quello che lei ha sempre fatto e detto l'ha fatto perché ci crede, col cuore veramente. La sua genuinità per me è stata una cosa molto importante e ci è veramente spiaciuto vedere le sue dimissioni, senza ovviamente nulla togliere a chi certamente di diritto le viene a subentrare. È un dispiacere personale, se non altro, perdere la sua genuinità. Io per questo penso anche a nome dei consiglieri, poi ognuno giustamente potrà dire la sua, la voglio proprio ringraziare per il lavoro che ha fatto all'interno di questo consiglio. Grazie consigliere Maria Cappello.
Grazie.
Stavolta le diamo giustamente la parola, prego consigliere.
Alla mia età mettersi in discussione non è stato facile, spero di esserci riuscita abbastanza, è stata un'esperienza meravigliosa. Mi sono rapportata in questo consiglio comunale con il cuore in mano, essere se stessi in qualsiasi luogo è una cosa importante, perché ognuno dà all'altro ciò che ha nel cuore. Avrei voluto fare molto di più, ma come si dice, una noce in un sacco non fa rumore. Mi rivolgo a tutti di pensare al problema sulla salute mentale. Proprio questi tempi che i problemi scoppiati in alto livelli con l'aggressione del Santo Padre e del Presidente del Consiglio Berlusconi. Do la mia piena solidarietà, ma attenti a non sottovalutare il fatto, perché così facendo si dà l'alibi ad altri a comportarsi così. Ora vi voglio salutare a modo mio. Sono 3 anni che ci conosciamo e vi saluto con il cuore in mano. Ai dirigenti, agli impiegati voglio salutare, che di gentile non ve ne è uguale. Alla Giunta e al Presidente, anche che a volte non mi ha fatto dir niente. Un saluto al Sindaco in particolare. Scusi se qualche volta l'ho fatto arrabbiare, l'ho fatto solamente per il mio ideale. Infine a tutti i consiglieri, di ognuno di voi un ricordo nel cuore, sia di un gesto o delle parole. Con gli alleati sono stata fedele, con gli avversari mi sono confrontata, ma la mia idea non l'ho mai cambiata. In questo consiglio ne ho viste tante, chi cambia nome, chi cambia colore, ma restano uguali nei loro cuori. In questa sedia sono stata legata, però ve lo giuro che non l'ho comprata, per il mio ideale sono stata premiata. Ora la lascio con gioia e dolore ad un'amica di uguale colore. Lei della Lega per me ha più valore. Arrivederci ancora vi dico. Tra 1 anno e mezzo andremo a votare. Auguro a tutti di migliorare e nel confronto vinca il migliore. Ai giornalisti voglio ringraziare per quel che di me hanno saputo dire. Domani compio gli anni e cambio vita, ma la mia storia qui non è finita. Vi ringrazio tutti e non so più cosa dire, ho detto tutto.
Ha chiesto la parola il consigliere Zamin di Forza Italia. Prego, consigliere Zamin, capogruppo di Forza Italia.
Come si fanno a ringraziare e salutare? Leviamo il formalismo. La Maria.
Anch'io in questo consiglio ne ho viste tante. Una dichiarazione così non l'ho mai vista. Bellissima. Il Presidente ha già ricordato in questi anni la tua spontaneità, sincerità, il modo e il cuore che hai posto davanti ai problemi e come hai tentato di dare un aiuto nel superarli. Io ti ringrazio perché comunque in questi anni mi hai sempre pungolato su alcune tematiche, mi venivi sempre a dire ma questo non lo facciamo, questo cosa dici qua? Ti ringrazio per la spontaneità, Maria, e per la sincerità che in questi anni hai usato nei nostri confronti, penso nei confronti di tutto il Consiglio Comunale. E per questo grazie. E approfitto e faccio già anche gli auguri di un in bocca al lupo alla Cinzia, che ho avuto già modo, con la quale ho già avuto modo di collaborare qualche anno fa, persona squisita, a modo, mai un intervento fuori posto, lo posso già dire, vero Cinzia? E niente, in bocca al lupo allora, grazie.
Grazie, consigliere Zamin. Signor Sindaco, prego.
È chiaro che il mio intervento lo volevo fare, lo voglio fare, però naturalmente quando ci sono interventi istituzionali si rischia poi di essere troppo formale. Penso che con la Maria questo non deve succedere, perché altrimenti vuol dire che il rapporto con cui è nato a livello istituzionale, a livello di partecipazione anche del partito che era presente, è stato un rapporto sempre molto alla luce del sole. Io ricordo già dal 2001, quando partimmo in questa avventura, la chiarezza e anche la volontà, la determinazione che fece allora anche la Maria Cappello nel volermi anche come candidato sindaco. Questo non potrò mai dimenticarlo, perché oggi è facile dire che essere sindaco del Comune di Rimbiate è grazie a una coalizione, però allora nel 2001 la Lega era ed è ancora tutt'oggi, ma sicuramente una forza che poteva determinare tante altre scelte. E quindi quando scelse me, so che la Maria si spese molto, come tanti anche la Cinzia Galli, addirittura la Cinzia pagò di persona qualche scelta fatta in anteprima. Sono cose che mi fa piacere, che comunque le due persone, una che lascia e una che arriva, sono due persone della Lega che hanno dato molto e hanno pagato magari anche di persona le loro scelte. Io ringrazio la Maria Cappello per la serietà con cui ha svolto il suo ruolo, anche per il colore, non dobbiamo neanche nasconderlo, perché fa parte della vita, quindi ognuno esprime i propri concetti, non è detto che quello che fa il filosofo sappia, voglia dire meglio i concetti di un altro, tu l'hai espresso in modo tuo. Sono quelli veri e sinceri. Io voglio ringraziarti perché qualche volta mi ho fatto arrabbiare, perché magari non riuscivo io a farmi capire ciò che volevo portare avanti, ma alla fine tutte le scelte sono state condivise. È chiaro che anche la Commissione Pari Opportunità, che da te è stata voluta e con le altre donne si porrà avanti, comunque non finisce il tuo ruolo. Per quanto riguarda quella richiesta, anche il tuo desiderio, che non è la prima volta che lo dici, ma da tanto tempo, devo dire che c'era un impegno, tra l'altro c'è anche una sollecitazione da parte del Partito Democratico, ma non è per dire perché l'ha fatto, è per dire che c'è un'esigenza. Anche la lettera con cui è stata formulata dal PD l'esigenza di mettere la commissione non è vista, dovete farlo, facciamo, perché comunque è un'esigenza del territorio. Io ti prendo questo impegno proprio formale, ma formale con una garanzia di certezza di data, altrimenti si rischia di rinviarla. Noi a fine mese ci sarà anche la presentazione del programma dell'ASL per quanto riguarda la salute mentale. È chiaro che da quel pezzo di presentazione si può partire anche a vedere tutta una serie di seguire anche lo sviluppo della presenza dell'ASL, perché ricordiamoci che noi possiamo fare molto, ma il nostro potere è limitato, però tramite l'ASL, il servizio ASL, sicuramente possiamo veramente dare una risposta a quelle persone che oggi magari non riescono ad averla da parte dei servizi. Io credo che si stia facendo molto, ma ritengo che lasci un testimone che è pesante per quelle decisioni che dovremmo prendere, ma sono sicuro che il tuo testimone, la tua indicazione di interessarsi di questo problema, il Consiglio Comunale nella sua anonimità, quindi non solo come maggioranza, ma anche come opposizione, l'abbiamo sempre detto, è un'esigenza del nostro territorio. Quindi credo che tutti noi prenderemo esempio dalla tua richiesta e dalle altre richieste a far sì che nel brevissimo tempo di qualche quindicina di giorni si possa istituire questa commissione e per cominciare a lavorare, perché ritengo che se c'è un'anonimità di lavoro in questa commissione potremo far sì che anche i prossimi consigli comunali porteranno avanti questo lavoro che è molto importante. Non è un lavoro che vedrà risultato domani mattina, ma è un lavoro che vedrà risultato nei prossimi mesi e anni, e perché comunque l'esigenza cresce. Io dopo, cara Maria, c'è un omaggio floreale, visto che lasci, siamo contenti che te ne vai. Ok, il suo compleanno? Domani. Domani? Allora aspettiamo le dimissioni alle 12.05. Ok, quindi e poi credo che è un saluto cordiale, lo faccio a Cinzia Galli, lo sa benissimo cosa penso di lei, quindi ritengo che faremo ancora, avremo tanto da fare. Quindi grazie per quello che hai fatto e per quello che farai, Maria.
Grazie signor Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Agata Dalò.
Mi disturba molto,
Romeo Sindaco,
mi disturba molto parlarti dandoti le spalle, preferisco darlo alla nostra giunta, perché nel doppio ruolo e come parte della lista civica e come presidente delle pari opportunità ti devo assolutamente confermare che sei stato un assoluto valore aggiunto per tutte noi, perché tu ti sei sempre ritenuta una persona non preparata, con una dialettica non adeguata, ma io ti posso assicurare che al di là di tutto questo tu sei sempre riuscita ad arrivare al nucleo centrale delle questioni con le tue capacità di persona semplice, ma hai sempre mirato giusto. Io ti ringrazio perché io ho imparato da te, ho imparato ad essere molto più precisa nelle mie cose e ti ripeto, sei stata un valore aggiunto per tutte noi. Questo vuol dire che come pari opportunità hai la porta aperta da noi, perché è vero che non avrai un ruolo istituzionale, ma tu resti una cittadina di Nimbiate, una cittadina che dà sempre tanto, e quindi quando vorrai collaborare con noi o tramite la voce di Cinzia Galli, perché tra l'altro alla quale do il benvenuto così poi non interrompo più, che sarà comunque con noi nelle pari opportunità, ma anche come cittadina, quando tu vorrai venire noi saremo lì ad ascoltarti. Grazie.
Grazie consigliere Dalò. Ha chiesto la parola il consigliere Terragni per la sinistra. Prego consigliere.
Io non devo aggiungere molte parole, però mi sembrava giusto anche da parte mia un saluto alla consigliera, per adesso ancora consigliera, Maria Cappello. Molte volte mi sono arrabbiato quando, e ti posso dare del tu vero adesso, quando intervenivi eccetera, però le considerazioni che facevano alcuni anch'io le condivido, cioè quello di una certa generosità, di una certa simpatia, verità nel mettere nelle tue parole. Ma al di là di questo, a me sembra che tu ci lasci, no? Ma il mandato che tu dai a questo consiglio, che è quello di occuparsi anche di quel problema, cioè della salute mentale, è assolutamente importante. Io per quello che potrò fare, certamente ti terrò a mente su questa questione.
Grazie consigliere Terragni. Allora, nel salutare la consigliera Maria Cappello, invitiamo la prima dei non eletti, che è la signora Cinzia Galli. Sì, facciamo. Allora, invitiamo, ecco, la Maria, così facciamo.
La nome del consiglio comunale.
Prego.
Poi chiedi fai così e fai un po' di poco. Sì, allora la consiglia
generosa fino all'ultimo, generosa fino all'ultimo proprio. Grazie.
invitiamo intanto anche il nuovo consigliere, la signora Cinzia Galli, prego, venga anche lei. Certo. E anche lei, per rispetto, come abbiamo fatto dei consiglieri. Però questo vuol dire anche, come pari opportunità, che d'ora in poi al consigliere maschio sarà donato una bottiglia di Brunello, così almeno c'è la pari opportunità. Grazie.
Quando vi arriva il conto a casa, vedete.
Allora voglio ricordare subito alla nostra nuova consigliera quali sono le. Scusate. Sì. Allora, quali sono le commissioni di cui fa parte? Dunque dovrà subentrare nella commissione servizi, nella commissione territorio, nella commissione pari opportunità. Poi il consigliere Maria Cappello faceva parte come membro supplente anche della commissione elettorale comunale. Questa, dato che ha bisogno di una votazione a scrutinio segreto, sarà fatta prossimamente in un altro consiglio comunale. In quanto la commissione comunque elettorale, avendo i membri effettivi a disposizione, può operare tranquillamente. Però l'impegno è che ci sarà da nominare un sostituto nella commissione elettorale comunale. Questo lo faremo più avanti nei prossimi consigli. Noi, passando alla votazione, a tutti gli effetti, la signora Cinzia Galli diventa consigliere comunale di Limbiate. Quindi votiamo per l'immediata eseguibilità della sua nomina all'unanimità e ringrazio. Visto che ha il microfono acceso, se certamente vorrà dire due parole, prego signora Galli.
Grazie Presidente. Sono emozionata e non ve lo nascondo, e sono anche contenta di provare questa emozione. Sono molto contenta di tornare tra i banchi del Consiglio Comunale, di ritrovare il sindaco, gli assessori, i vecchi consiglieri, vecchi tra virgolette, e i nuovi, e di constatare come tra i nuovi sia cresciuto il numero delle donne. Lo scorso mandato infatti sedevo qui come unica componente femminile, adesso trovo con me altre quattro donne. Non può che farmi piacere. Credo che sia importante il contributo che le donne sono in grado di apportare con la loro presenza nei luoghi decisionali, introducendo anche nella sfera pubblica quei valori che rimarrebbero altrimenti nella sfera privata. Spero sia raggiunta anche nel nostro Paese, come in altri Paesi europei, un'equilibrata rappresentanza dei sessi, perché le cosiddette quote rosa, le quote destinate alle donne, hanno valore solo nella prospettiva di essere superate, rappresentando l'avvio di un processo che deve naturalmente stabilizzarsi. Avanti quindi nel senso della continuità, come in un'ideale staffetta tutta leghista, tocca a me portare la voce della Lega Nord in questo Consiglio Comunale. Ringrazio l'amica e collega Maria Cappello per l'impegno e la passione che sempre ha avuto nel rappresentare il nostro movimento, la Lega Nord, su questi banchi in questi anni, e la ringrazio per le belle parole nei miei confronti espresse anche a mezzo stampa. Entriamo nell'ultimo anno di questo mandato amministrativo, in cui una consolidata alleanza Lega Nord e PDL ha portato avanti e ha terminato molti dei punti del nostro programma. Tra le diverse realtà territoriali, il Comune rappresenta il livello più vicino al cittadino, l'istituzione a cui i cittadini si rivolgono, in cui si riconoscono e si identificano. Proprio il legame con il territorio rappresenta la forza propulsiva, il valore aggiunto della Lega Nord. I territori e quindi i comuni devono ritornare ad essere come luoghi attivi, non passivi, perché soggetti ai trasferimenti fiscali delle istituzioni centrali. Luoghi dove si svolge quotidianamente la vita dei cittadini, luoghi dove il cittadino vuole vivere bene ed in tranquillità. Proprio in virtù di questo, credo che i cittadini si aspettino ancora molte cose da noi. E parlo di iniziative in materia di sicurezza, ordine pubblico e immigrazioni, temi che stanno molto a cuore ai nostri concittadini. Naturalmente non sono solo questi i temi che interessano i cittadini. Il mio impegno nella Lega Nord nasce infatti dall'esigenza della gente del Nord di un radicale cambiamento in senso federalista. A breve partiranno i decreti attuativi che renderanno finalmente effettivo il federalismo fiscale, che porterà più poteri e responsabilità agli enti locali. Sia chiaro però che per noi questo rappresenta solo l'inizio di un'ampia riforma del sistema. C'è ancora tanto da fare, a cominciare dalla riforma costituzionale. Caro Sindaco, assessori e colleghi consiglieri, non mancheranno in quest'ultimo anno di mandato numerose occasioni di confronto sulle quali avremo modo di ragionare insieme. Auguro a tutti voi un buon lavoro. Grazie.
Grazie, buon lavoro a lei. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dai consiglieri Daniele Cenci e Mario Terragni del gruppo consiliare La Sinistra e Gianmarco Binacchi e Pierluigi Pecoro del gruppo consiliare Rifondazione Comunista, ad oggetto sostituzione delle tubature in Eternit della rete idrica. Prego, consigliere Terragni.
Ma vi do lettura di questa mozione, che è stata presentata ormai all'inizio di settembre del 2008.
Scusate, 2009,
ho saltato un anno. Ma ritengo tuttora valida, anzi forse è proprio congruo questa fase dell'anno, visto che tra poco saremo chiamati a determinare, a definire il bilancio del Comune. Allora vi do lettura di questa mozione. Sostituzione delle tubature in Eternit della rete idrica. Premesse che le continue rotture delle tubature della rete idrica in via Pustella sta provocando una situazione intollerabile per i cittadini residenti nella zona, che tali rotture sembrano causate dalla vetustà delle tubature realizzate in Eternit, che tali caratteristiche tecniche delle tubature sono presenti in numerose altre vie, via Mantova, dei Mille, Sabotino, via Genova, Monte Rosa, Stelvio, Stromboli, Monte Bianco, Monte Cassino. Considerato che la sostituzione di tale tipo di tubature risponde anche in via precauzionale ad esigenze di salute pubblica, il Consiglio Comunale impegna la Giunta ad elaborare un progetto tecnico finanziario per la sostituzione delle tubature in Eternit da tutto il territorio comunale. Non mi sembra che ci sia bisogno di commentare moltissimo. Abbiamo circa un chilometro di rete idrica che è ancora che presenta tubature con queste caratteristiche. Mi sembra che sia buono e opportuno cercare di sostituirle con tubazioni un po' più moderne e più sicure.
Grazie, consigliere Terragni. Risponde il signor Sindaco. Prego, signor Sindaco.
Allora, per quanto riguarda la mozione in merito alle tubature, devo dire che era nata da alcune rotture che erano venute via Pusterla, che nel mese di novembre sono state integralmente sostituite, tutto su via Pusterla e via Monte Sabotino. E queste erano rotture che abbiamo, così diciamo, spinto affinché Amiacque, che è il gestore della rete, di intervenire sulla rete stessa. Noi quel giorno avevo chiesto già allora il rinvio di questa mozione proprio perché avevamo chiesto alla MIAC di avere la situazione esatta di tutte le condotture del nostro territorio. Come diceva prima il consigliere che mi ha preceduto, la nostra situazione è buona, perché se dovete pensare che la rete idrica si sviluppa su 109 chilometri del nostro territorio, solo il 3% circa è ancora in amianto, quindi questo è per dirvi che comunque nella situazione generale noi possiamo ritenerci molto soddisfatti di tutto il lavoro fatto in questi anni, che è chiaro non è fatto solamente in questi 10 anni ma negli ultimi 20 anni, 30 anni, quindi tutte le amministrazioni hanno dato un'attenzione particolare alla sostituzione. Per essere proprio la lettera di risposta del MIAC è arrivata il 9 gennaio di quest'anno, quindi qualche giorno fa, appunto, dove ci comunica che la rete è sviluppata su chilometri 109, che 22 chilometri posati sono di acciaio, 36 chilometri sono di ghisa, 45 di PED, sono quelli in plastica, e solo 3 chilometri sono in fibrocemento. Quindi ritengo che la rete nel nostro territorio è quanto sicura. Certamente noi spingeremo che sia il CAP Holding, la proprietà della rete, del gestore dell'acqua, ad intervenire, perché riteniamo che anche loro possano intervenire, come di fatto in via Pusterla, in via Monte Sabottino siamo riusciti ad addebitare a Miacque la costruzione, la riparazione di tutta la rete. Il nostro tentativo è quello di addebitare queste spese, fare interventi al gestore, che poi ricordiamoci una cosa, che pur non mettendo noi le risorse, chi è titolato a fare i lavori è solamente a MIAC, non può farle il comune. Quindi noi faremo di tutto finché si accolgono la spesa a questi enti a cui noi partecipiamo, pur inserendo già una piccola cifra in bilancio come impegno. Ma è chiaro che il nostro lavoro sarà quello di farlo realizzare a loro. Però ci tenevo a dirvi questo risultato, perché al di là di tutto, su 109 chilometri, su 100 chilometri di rete, avere solo 3 chilometri in Eterni, credo che sia veramente, non so quante amministrazioni, non mi è dato saperlo, possiamo ritenerci soddisfatti pur andando avanti in questa continua sostituzione della rete.
Grazie, signor Sindaco. Chiedo al consigliere Terragni se di...
Sì, non so, da un calcolo che facevo io, il costo della sostituzione dovrebbe aggirarsi intorno ai 400.000-500.000 euro. Quindi non è un costo assolutamente insostenibile. Soprattutto se si pensa a una sorta di, come mi sembrava di sentire, una sorta di collaborazione tra comune e gestore. Non so bene come stiano le competenze su queste cose, d'altronde a noi quello che interessa è che si vada con un piano ragionevole nel giro di 2 o 3 anni sostituirle completamente. Non è che si chiede molto di più. Senza entrare nei particolari se questa è una situazione pericolosa o non pericolosa, no? Di fatto, perché queste vie sono interessate? Perché sono quelle immagini della rete tranviaria, là dove ci sono, c'è maggiore dispersione delle correnti nel terreno, e quindi si costruivano in quel modo tanti anni fa. Allora, considerato il costo complessivo, considerato che quello che di fatto si chiede è un piano biennale, triennale, considerato che anche il gestore può essere chiamato a prendere in considerazione questa questione, per inciso nessuno sapeva, il sindaco può confermare, che anche la via Pusterla era interessata da questo tipo di rete. Cioè rete costruita con amianto, ed è una situazione che allora, quando la seppi, no, i primi di settembre, era una cosa che ha un po' turbato la cosa. Ce ne sono altre di situazioni di questo tipo, sarebbe bene magari anche chiedere o al CAP, visto che ha gestito fino adesso la rete, e a Dammi d'Acque, che non ci siano altre sorprese tipo quella di via Pusterno. Allora, dette tutte le considerazioni che prima facevo, mi sembra che un qualche impegno in più rispetto a quanto, che non era di chiusura quello che ha fatto il sindaco, ma un qualche impegno in più, forse questa questione la meriterebbe. Non si chiedono i 400 o 500 mila euro da impegnare nel bilancio, ma un qualcosa di concreto e che vada in quella direzione. 2-3 anni.
Allora, grazie consigliere Terragni, prego signor sindaco.
Prima magari non sono stato preciso nella risposta, però noi con questa ci è stato consegnato tutto il CD di tutta la planimetria della rete idrica, quindi rispetto a settembre oggi siamo in grado di dire in quale punto, in quale via, quindi ecco perché parlavamo di 109 km e 14 metri, proprio perché c'è stato un conteggio preciso, quindi noi siamo in grado di sapere oggi, consegnato il 4 dicembre, il CD di tutta la planimetria, quindi già questo è un fatto positivo. L'altro fatto positivo è che comunque noi chiederemo al Cap Holding, che è il gestore, di investire sulla rete, perché comunque ritengo che prima di impegnare i nostri soldi, se riusciamo a far impegnare l'ente pubblico che è la gestione della rete, forse ci può aiutare, perché comunque anche se 400.000 euro in 3 anni può essere un importo non considerevole, sono sempre 400.000 euro che noi dobbiamo reperire attraverso gli oneri di urbanizzazione, perché questo è solo il finanziamento. Questo non vuol dire che non rimane l'impegno. L'impegno è recuperare l'investimento da parte del CAP e nello stesso tempo, se il CAP non dà risposte positive, impegnare le somme necessarie affinché nell'arco di 3 anni tutta la rete di Limbiate non ci sia più presenza di amianto. Quindi questo è l'obiettivo che abbiamo. Credo che sia l'obiettivo di tutti poi.
Grazie.
Un'ultima cosa, ma molto brevemente, devo intendere allora quest'ultima risposta del sindaco. Mi fa piacere che non si tratti solo di una lettera generica, quella che ha ricevuto, ma un qualcosa di molto più corposo e quindi una fotografia completa della nostra situazione. Questo è un fatto assolutamente positivo, ma devo intendere dalle parole del sindaco che quindi in sede di bilancio, con i vari con le varie considerazioni che bisogna fare assieme al gestore eccetera eccetera, troveremo un qualcosa di più concreto che non quanto è possibile dire stasera.
La risposta è secca, sì.
Però ripeto, il mio obiettivo primo è recuperare i soldi dal CAP, poi laddove il CAP non dovesse rispondere positivamente, perché proprio oggi abbiamo fatto partire una lettera, anzi domani mattina faremo partire una lettera dove chiediamo di impegnare delle somme sulla nostra rete, per differenza chiaro la metteremo noi nei prossimi 3 anni. L'obiettivo comunque nei 3 anni, che spenda i soldi il comune direttamente oppure il CAP, di avere la rete completamente sostituita in presenza di amianto.
No, giustamente, solitamente la mozione si vota, e il dilemma è appunto, bastano, se le bastano al consigliere Terragni queste rassicurazioni, perché qui c'è una frase ben precisa che non vorrei che a Miacque poi venga le interpreti in una maniera. Il Consiglio Comunale approva l'impegno della Giunta e che poi ci metta a carico ai cittadini limbiatesi un costo che invece è di pertinenza di Amiacque, quindi perché finisce dicendo la mozione: il Consiglio Comunale impegna la Giunta ad elaborare un progetto tecnico finanziario per la sostituzione delle tubature in Ethernet da tutto il territorio comunale. Non vorrei che venisse interpretata male da Miacque, dice: oh che bello, il Consiglio Comunale.
Questo è un impegno dell'amministrazione, è evidente che non si può votare.
Non si può votare.
Infatti non chiede neanche la votazione.
Quindi chiedevo appunto al consigliere Terragni se è il caso di evitare la votazione di questa mozione.
Scusate, si può modificare tenendo conto delle considerazioni che faceva il sindaco, oppure proprio aggiungendo, impegna la Giunta a elaborare un progetto tecnico finanziario che è molto generico, non si parla di soldi, non si parla di niente. Com'è? Cioè non, anche perché è rinviato poi al coso. Presidente, stia tranquillo, a Miacque non si spaventa per frasi di questo tipo. Se ci vuole aiutare lo fa, se no no. Oppure se noi riusciremo a imporre al gestore un qualcosa, ma non per queste frasi.
Benissimo. Allora chi è favorevole a questa mozione? Scusate, non mi sono accorto. Allora chiede la parola il consigliere Giorgio Friotti, sì, per l'inviato Romeo Sindaco.
Io prima di votare volevo capire. Intanto questi gestori che responsabilità hanno? Non mi sembra che sia competenza del Comune gestire e fare un progetto su una rete per la sostituzione delle tubazioni. Mi sembra di aver capito, no? Anzi, sono convinto che è così. Ora la mozione invece si esprime dove impegna l'amministrazione a preparare un progetto. Diverso è che io, se proprio devo votarla, chiedo al proponente la mozione, io credo che l'amministrazione possa impegnarsi a prevedere nel prossimo bilancio tutto quello che è stato detto, cioè per sensibilizzare eccetera, ma qui non confondiamo le competenze, insomma le competenze progettuali e direi anche di spesa sono di questi enti, perché no, è troppo comodo, insomma questi enti cosa ci sono a fare, quando ci sono delle responsabilità anche economiche da tirare fuori, allora sono capaci di fare gestori così, se poi le responsabilità sono nostre. Capiscimi bene Taragno, è una mia preoccupazione, dico è di nostra competenza, allora possiamo disquisire, insistiamo che nel bilancio si faccia un progetto perché è di nostra competenza farlo e la responsabilità è nostra, ma qui diamo a, è vero che poi a nessuno viene fregare niente, compreso la mia acqua e della nostra mozione, però insomma non è che possiamo deliberare su qualcosa che non è di nostra competenza, io volevo solo questa chiarezza, se la disponibilità di Taragno è quella di e sollecita la Giunta affinché nel prossimo bilancio siano previste eccetera eccetera per tutti quei discorsi, su questo posso essere d'accordo, ma non mi sembra corretto impegnare su qualcosa che non possiamo impegnarci concretamente e realmente.
Grazie consigliere.
Non ho obiezione rispetto alla proposta che faceva Ferotti.
Allora, diamo la chiesto la parola il vice sindaco, dottor Vito Vicentini, prego.
Il tema è stato già dibattuto e la cosa che si può fare o si deve fare, se lo riteniamo, è quella di dare un preciso incarico al sindaco con una precisa indicazione che deriva poi dalla mozione, ma non impegnare nessuno, perché il gestore che si occupa della rete è il responsabile della rete ed è l'unico che può intervenire, non possiamo noi dobbiamo chiedere il permesso al gestore per poter intervenire laddove fosse un'urgenza. Anche in caso di urgenza noi dobbiamo chiedere al gestore che dovendo farlo per forza maggiore bisogna intervenire, per cui l'impegno che possiamo assumere è quello di fare tutto il possibile, il sindaco impegnarlo in prima persona per realizzare nel giro di qualche anno l'obiettivo che il consigliere Terragni indica, che mi sembra tra l'altro condivisibile senza riserve di sorta. Però formalmente chiedere un impegno di questo genere alla Giunta è fuori luogo, non è possibile, si può scrivere, però guardate che non si fa niente, perché la Giunta non ha la possibilità di, la Giunta e il Consiglio, di intervenire su questo. E la gestione è quella, c'è una legge che l'ha provocata, ecco. Per cui facciamo quel che, cioè l'invito è che il sindaco ci relazioni su un progetto che proponiamo, che è quello descritto dal consigliere Terragni, e capire un attimo quanto possiamo premere perché si realizzi. Guardate che di più non ci sono spazi.
Scusi presidente, tanto sono brevi battute. Propongo di, accogliendo quanto diceva prima Felotti, ma tutto sommato anche quello che diceva il vice sindaco, proponevo di fare questa modifica Consiglio Comunale chiede alla Giunta di impegnare Ameacqua ad elaborare un progetto tecnico finanziario per la sostituzione. No, ecco, tutto qui.
Quello si può fare. Ameacqua è capo holding, mettiamo. Ameacqua ha già detto che non fa niente.
D'altra parte, scusate, a settembre io non sapevo quali erano le competenze. Allora, la modifica del Consiglio Comunale chiede alla Giunta di impegnare Ameacque capo holding di elaborare un progetto tecnico finanziario che in 3 anni vada a superare la situazione di... Se poi sono 2 tanto meglio, no?
Certo. Grazie consigliere Terragni. Così posta, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al quarto punto. C'è un'interpellanza, inquinamento del torrente Gerbogera e l'oggetto, è presentata la sinistra, sempre Daniele Cenci, Mario Terragni, e da Rifondazione Comunista Gianni Marco Binacchi e Pierluigi Pecora. Prego Pierluigi Pecora alla legge. Prego,
sì.
Consigliere.
Buonasera, sì. Inquinamento del torrente Gerbogera. Premesso che in data 4 settembre si è verificato un grave inquinamento del torrente Gerbogera, dovuto probabilmente a sversamento di liquami di fognatura, avvenuto nella parte tombinata del torrente, provocando notevole disagio tra i cittadini residenti nella zona di via Guido Rossa, anche per le alte temperature di questi giorni, perché è relativa a settembre. Che la medesima situazione si è verificata anche poche settimane or sono nella stessa zona, che da alcuni mesi gli abitanti della zona lamentano il disagio provocato dalle immondizie scaricate abusivamente nel torrente, che lungo il corso del torrente si possono notare anche scarichi aperti, che era stato assicurato un costante monitoraggio e interventi di pulizia del torrente. Considerato che è assolutamente insufficiente la constatazione dell'avvenuto inquinamento, ma che è necessario verificare con una attenta ispezione se esistano ancora scarichi nella parte tombinata. Si chiede di sapere con precisione se si intende effettuare tale ispezione o, qualora fosse già stata effettuata, quali risultati abbia prodotto e quali provvedimenti siano stati adottati.
Grazie consigliere Pecora. Chi risponde a questa?
Chiedo scusa. Allora, per quanto riguarda questa interpellanza, quindi i consiglieri sanno che comunque da parte dell'amministratore c'è stata sopralluoghi da parte sia della polizia locale sia dai tecnici anche del nostro ufficio ambiente. Chiaro, il problema esiste e nel mese di dicembre mi è dato incarico proprio per fare la verifica di tutti gli scarichi presenti dal Piazza Tobagi fino a Pinzano sostanzialmente. E il lavoro che è stato consegnato il 4 novembre, risultato di tutta una verifica rispettiva, ha riscontrato che cosa? Che ci sono tutte le fotografie proprio di ogni punto, a che altezza, che cosa viene scaricato. Allora, in questo condotto, in questa sia quella coperta, la Gerbogera, sia quella scoperta, ci sono 15 condotte riconducibili a scariche di acque nere, numero 167 condotte riconducibili a scariche di acque bianche e numero 5 condotte riconducibili a scariche provenienti da manufatti sfioratori diretti presumibilmente miste o nere. E questo è il primo step di lavoro fatto, era per verificare esattamente la situazione di questo tratto. E adesso noi dovremo dare un altro incarico per capire questi collegamenti,
da dove provengono, perché fino a che non riusciamo a capire da dove arrivano, questo lavoro è inutile. Quindi noi provvederemo a dare un altro incarico ispettivo a questa società specializzata nelle mappature che proprio fa questo tipo di lavori, che verificherà tutta la situazione. È chiaro che è una situazione comunque preoccupante da un lato, non tanto, perché io sono convinto che sul 167 quelle discariche di acque bianche comunque sono proprio quelle, anche quelle a cielo aperto, e quindi quelle visibili. Però abbiamo fotografato tutto in modo tale che ci sia proprio una fotografia che non è stata mai fatta sul territorio. Per quanto riguarda alcuni problemi, una volta incontrato anche i cittadini di Vittorio Veneto, c'era uno scarico presente che era una tombinatura proveniente da via Vittorio Veneto, via Guido Rossa, che scaricava direttamente il garbogero. Abbiamo provveduto proprio con un incontro fatto con i cittadini a spiegare che avremmo messo una valvola di contenimento, perché secondo noi solamente quando c'è una presenza di acque piovane forte c'è un'immissione di acqua, invece quando non piove c'è proprio una qualcuno può scaricare abusivamente, perché era un tubo abbastanza grosso. Quindi noi, per quanto riguarda il problema, è circoscritto. Quindi riteniamo che la prossima ispezione ci farà vedere la fotografia esatta, se c'è qualche presenza di collegamenti non autorizzati. Quindi bisogna fare questa verifica, però ritengo che già un buon lavoro sia stato fatto con la mappatura di tutti gli allacciamenti del garbogero. Questo ha comportato un costo che non era previsto di circa 12-13 mila euro solo per la mappatura di tutti gli scarichi. È un pezzo del lavoro, non è tutto. È chiaro che noi andremo avanti, perché comunque riteniamo che il garbogero, al di là della situazione veritiera che ha detto il consigliere Pecora, che comunque, pur avendo la mappatura, non vuol dire che quello non potrà succedere, perché alcuni interventi fatti hanno riscontrato che lo scarico abusivo avveniva prima del garbogero, diciamo all'altezza di via Guido Rossa, cioè di via Trento, perché abbiamo verificato che a monte, in Valte Tobagi, non c'era nessuna presenza di liquame, invece alla fine del condotto c'era presenza. Evidentemente o è lo scarico che è avvenuto alla fine o nella copertura, però questo credo che con questo lavoro potremmo essere garantiti, pur riconoscendo il fatto che se c'è qualche malintenzionato che vuole continuare a scaricare, è chiaro che il fatto di avere una mappatura precisa e circoscritta di tutti gli scarichi non vuol dire che non può succedere. Però io voglio ringraziare i cittadini che comunque ci hanno sempre comunicato tempestivamente questi fatti. Questo dimostra un'attenzione e una partecipazione da parte dei cittadini che abitano in quella zona, ma proprio perché capiscono che è un bene di tutti, insomma, il territorio è un bene di tutti, non è solo un loro bene che ci abitano, e questo ritengo che è una maturazione importante da parte della nostra cittadinanza. Com'è? Ma non solo davanti a casa loro, durante il percorso, era lungo il percorso. Però devo dire, sono stati tempestivi, anche perché poi chiaramente la puzza oltre casa si propaga, quindi diventa indecente, insomma, diventa indecente. Però ecco, questo è un lavoro che vedendo le fotografie è interessante, perché fa vedere la fotografia della situazione. Quindi ritengo che dietro sollecitazione da parte dei consiglieri che hanno proposto la mozione, si è iniziato un lavoro di interpellanza, di verifica, che continuerà ancora.
Grazie signor Sindaco. Io su questa interpellanza, prima di chiedere ovviamente al consigliere Pecora, che mi sembra comunque dalla risposta, poi sarà lui a dirlo, da parte di un consigliere ho ricevuto una richiesta che non lo sapevo prima, non ve l'ho annunciata, che questa mattina, parlando con uno dei consiglieri che ha presentato questa interpellanza, avevano così in qualche maniera, poi magari ce lo dirà meglio, quasi concordato di discutere assieme anche al 10° punto, che è l'ordine del giorno presentato ai gruppi consigliari di maggioranza, diciamo, sempre inerente al problema del garbogera. Però io ovviamente questo lo devo chiedere a tutto il consiglio, se va bene nella medesima discussione introdurre anche questo argomento, in modo che magari ci dà la possibilità anche di ampliare e capire meglio la situazione di questo torrente Garvogera. Siete d'accordo, consiglieri? Quindi, oltre a questa interpellanza, passiamo immediatamente al decimo punto. Quindi a questo punto, vista la vostra approvazione, darei la parola al consigliere Schepati per l'illustrazione dell'ordine del giorno presentato. Prego, consigliere Schepati.
Sì, c'è stata questa modifica del programma del Consiglio, è dovuto ad un incontro questa mattina con il consigliere Terragni. Abbiamo avuto occasione di parlare dell'argomento e c'è stato l'assenso anche del capogruppo del PDL di gestire l'interpellanza con gli argomenti e le considerazioni che ne uscissero con l'ordine del giorno presentato. Successivamente da parte della maggioranza. L'ordine del giorno è questo, è il recupero ambientale del torrente Garvogera. L'altro argomento è la costituzione di una commissione intercomunale, un protocollo d'intesa operativo tra i comuni attraversati dal Garvogera e il coinvolgimento degli enti sovracomunali. Consiglio Comunale di Limbiate. Constatato che l'ecosistema del torrente Garvogera sta lentamente ma gradualmente recuperando le sue originarie caratteristiche e che queste risultanze sono avvalorate dal rinvenimento nelle acque di portata di fauna ittica ed avicola, sino a qualche anno fa inesistenti, a causa dell'immissione lungo il suo breve corso di reflui da lavorazioni industriali non depurati e da scarichi riconducibili alla antropizzazione delle sue rive, che tuttavia sono avvenuti recenti episodi di inquinamento delle acque, sulla cui causa e natura sono in corso accertamenti, rilevato che la nostra amministrazione comunale ha intenzione di includere nel prossimo bilancio un apposito capitolo con previsioni di stanziamenti e risorse finalizzati ad opere di pulizia straordinaria del torrente Garvogera, che le amministrazioni dei comuni attraversati dal torrente sono intervenute con l'impiego di mezzi e risorse sinora in modo autonomo e senza un progetto unitariamente organizzato, ritenuto che l'impegno profuso da ciascun comune, pur nell'esercizio delle singole autonome decisioni, nel conseguimento degli obiettivi di recupero dell'ecosistema del Garvogera, possa essere raggiunto con maggiore efficacia e rapidità, se svolto in modo sinergico e con un progetto di risanamento coordinato e condiviso, impegna il sindaco e l'amministrazione comunale a svolgere un'azione di coinvolgimento dei comuni attraversati dal Garvogera, mirata alla costituzione di una commissione intercomunale, finalizzata al coordinamento e alla razionalizzazione degli interventi di ripristino dell'ecosistema del torrente, e alla redazione di una progettualità operativa complessiva e comune attraverso la stesura di un protocollo d'intesa in materia di impiego di risorse, controllo ed eliminazione degli scarichi inquinanti, programmazione degli interventi ordinari e straordinari. Al punto 2, a coinvolgere nella proposta tutti gli enti sovracomunali, quali Regione, Provincia, ARPA, invita i consigli comunali dei comuni attraversati dal Garvogera a presentare, discutere ed adottare il presente ordine del giorno.
Grazie, consigliere Schepati. Se vuol magari illustrare brevemente
sì,
la motivazione.
Questo ordine del giorno nasce da alcune considerazioni fatte sul posto. È capitato di recente di trovare nelle acque, soprattutto d'estate, dei pesci. È capitato di vedere una fauna migratoria che prima non c'era. E tutti questi timidi tentativi di chiamiamo di recupero e di ritorno alle sue caratteristiche originarie, a nostro parere vanno aiutate, vanno spinte. E allora si diceva, ma perché noi del comune di Limbiate interveniamo, come interverranno altri comuni, ma se non esiste un progetto unitario si rischia che tutti questi sforzi poi vengano vanificati, proprio vista la natura stessa del torrente, perché un intervento fatto a Limbiate ben programmato, pur ben riuscito, potrebbe essere vanificato da uno scarico che avviene a Cesano o che avviene più a monte. Per questo si chiedeva che Limbiate diventasse comune capofila di tutti i comuni attraversati dal torrente e questo spirito non da primo della classe ma da capofila già l'ha dimostrato con questo studio che è stato commissionato per cominciare ad indagare su quali sono gli scarichi. Per cui la sollecitazione agli altri consigli comunali perché adottino questo ordine del giorno o quantomeno uno similare, la costituzione di una commissione intercomunale dove ci saranno i vari delegati da parte dei comuni attraversati dal Garbogia. Ricordiamoci che il Garbogia arriva fino a Milano e che Milano potrebbe anche dare un contributo non soltanto di idee ma anche economico di un certo tipo. E poi la monitorizzazione e l'eliminazione degli scarichi inquinanti. Questo è l'impegno che poi so che provincia, regione hanno già degli studi sul torrente e anche questi studi potrebbero diventare ulteriore materiale da acquisire e da mettere a disposizione di questa commissione. Questo è lo sforzo. Io invito tutti a sostenerlo perché ritengo che questo torrente che attraversa il nostro territorio quasi completamente ci stia dando dei segnali, ci stia chiedendo un aiuto che non possiamo negargli. Il torrente sta facendo dei grandi sforzi per tornare pulito e noi dobbiamo, secondo me, con un pizzico, adesso chiudo con un pizzico di romanticismo, tornare a dargli queste forze, questa voglia di tornare il torrente dove i nostri nonni andavano da bimbi a raccogliere i gamberi di fiume.
Grazie consigliere Schiappari. Chiede la parola il consigliere Sandro Archetti per il Partito Democratico. Prego consigliere Schiappari.
Sì, buonasera. Io sono favorevolmente impressionato da questa mozione, la trovo molto interessante, per cui noi voteremo a favore. Vorrei aggiungere una cosa, non so se poi, ma credo che non porti nulla di più alla mozione se non diciamo un atteggiamento che potrebbe essere in qualche modo favorito, no, successivamente dalla nostra amministrazione. Tu Schiappati dicevi bene che i nostri nonni raccoglievano i gamberi di fiume. Il problema è che i nostri padri invece hanno ancora la percezione, e molti anche di noi, la percezione del Garbogia come una fogna a cielo aperto. Quindi io credo che va benissimo questa mozione, ma serve anche un impegno nostro nel futuro di far ripercepire questo corso d'acqua come un corso d'acqua normale. Credo che sia uno sforzo da fare, perché è vero che ci sono i pesci, sono tornati a frequentare questo corso d'acqua, è vero anche però, lo dicevamo prima col discorso degli scarichi, che vorrei ricordare sono tutti abusivi, perché là dove c'è la rete da fognatura la norma prevede che non si possano più avere scarichi in corsi d'acqua superficiali. Io adesso non so se tutti i comuni che gravitano sul Garbogia siano dotati di rete fognaria primaria e secondaria, ma forse Ceriano Laghetto c'era qualche problema e non avevano ancora collegato dal collettore, però sostanzialmente ritengo che siano tutti abusivi. Quindi benvenga con questo ulteriore sforzo, no? Di promuovere, magari non so, trovare il modo di promuovere e di far modificare la percezione di questo corso d'acqua.
Grazie consigliere Archetti. Si è prenotato a parlare il consigliere Giorgio Filotti, per l'inviato Romeo Sindaco.
Prego, consigliere.
Sì, il mio contributo a sostegno di questa mozione è in questo senso. La tentazione è forte, quella di pensare che non riusciremo magari con questa iniziativa al coinvolgimento che auspichiamo. Però nonostante questo bisogna credere in questa roba, bisogna credere che con questo tipo di iniziativa e con il dovuto coinvolgimento delle altre amministrazioni appunto attraversate dal torrente è una scommessa insomma da fare, una scommessa da portare avanti e cercare di vincerla. Non ha importanza il tempo perché è dimostrato insomma che dalle origini ai passaggi deleteri citati poco fa da Archetti eccetera bisogna comunque venirne fuori e quindi il contributo che noi possiamo fare con questa iniziativa è quello di lasciare, probabilmente non vedremo noi da consiglieri almeno, non da cittadini, magari i risultati, però certamente è una strada da percorrere e bando agli scetticismi, bisogna crederci insomma, perlomeno di essere convinti che è una buona iniziativa, sul nostro territorio in alcuni tratti sì, qualcuno già pensa di valorizzare il percorso a cielo aperto, insomma inserito in certi contesti, è già una bella cosa, ma se appunto a monte poi qualcuno continua a farne l'uso deleterio che sappiamo, ecco qui la necessità e la necessità del coinvolgimento degli altri, credere fino in fondo sperando appunto che questa sensibilità che del resto noi tutti i consiglieri cerchiamo di manifestare su questo tema, non ho dubbi che sollecitati altri consiglieri, altri consigli comunali di altre cittadine avranno la stessa sensibilità, anzi benvengano i contributi di idee per questo tema. Quindi è una cosa buona da non pensare di ottenere risultati da qui alla fine dell'amministrazione. Questo chiaramente è un progetto a lungo andare, quindi non è un progetto elettoralistico, anzi è un progetto molto concreto, è una speranza che vuole essere qualcosa in più che una speranza. Quindi è positiva questa iniziativa e dobbiamo sostenerla, credo, tutti.
Grazie consigliere Felotti. Se non ci sono... Consigliere Mario Terragni, la sinistra. Prego consigliere.
Non so, consigliere Felotti, mi veniva un po' da ridere quando parlavi di tempi lunghi, ma la mozione è stata presentata a settembre, l'interpellanza è stata presentata a settembre, quella dell'inquinamento, l'altra 2 mesi fa circa, e ci troviamo a discuterla dopo 2 mesi, insomma. E grazie all'impegno del Presidente del Consiglio, che nell'ultimo Consiglio si era impegnato entro metà del mese di gennaio, facciamo un Consiglio per vedere di dare mano a queste mozioni che ci trasciniamo da diverso tempo. E poi l'altra cosa, modificare la percezione. Non lo so, questo scivolamento di questa mozione in avanti non mi ha permesso, il tempo non mi è stato dato di andare a verificare il famoso accordo sull'utilizzo dei 4 milioni e mezzo della sentenza ex ACNA. Lì mi sembra che fosse previsto un intervento sul Gorbogera, ricordo bene, ricordo male. Mi sembra che si era parlato anche di quello. Allora, per modificare la percezione basterebbe fare solo un pochettino di quello che era previsto in quell'accordo. È ovvio che, detto questo, sulla mozione io sono assolutamente d'accordo, non ho altro da aggiungere. Mi sembra che sia confezionata molto bene e con una visione ampia della questione, perché prende in esame tutto il corso del torrente. Mi sembra, non so se riusciremo a vedere i cameretti di fiume, però qualche carasso ormai lo si riesce a vedere, immangiabile, ma lo si riesce a vedere. Anche gallinelle di fiume ci sono, proprio vicino a casa tua, insomma.
Grazie consigliere Terragni.
Un'ultima cosa, mi sono consultato prima con il consigliere Pecora, siamo assolutamente soddisfatti della risposta che è stata data sull'interpellanza, quindi chiudiamo anche quella vicenda.
Grazie. Chiede la parola il consigliere Cannarozzo, Italia dei Valori. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Io su questa questione del Garbogera, anche per dare, come dire, a Cesare quel che è di Cesare, direi ancora una parola un po' più pesante. Il sindaco, pesante in positivo, attenzione. Il sindaco ha fatto un passaggio nel suo intervento dove parlava di un incontro con i cittadini dove si è discusso la questione del sifone di via Guido Rossa. Io credo che più del sifone, che di per sé si era individuato con i tecnici del comune, di per sé si parlava proprio del Garbogera, di tutta quella zona, anche perché alcuni cittadini lì hanno portato avanti la questione del Garbogera con determinazione. Io voglio ricordare a tutti che c'è stata una raccolta firme, ci sono stati dei cittadini che hanno rilasciato delle interviste, insomma hanno mosso e hanno creato le condizioni, secondo me, perché stasera venisse fuori anche, e colgo lì molto positivamente la mozione presentata da voi, che venisse fuori proprio quella mozione. Però bisogna dare, come dire, a questi cittadini la primogenitura di quello che è successo. Ed è importante, insomma, che poi alla fine noi ci arriviamo attraverso una cosa che ci unisce all'interno del Consiglio Comunale. Ricordo anche che c'è stato un intervento del consigliere provinciale La Verde su quella questione, anche per coinvolgere le strutture superiori, per fare una battaglia, come dire, di carattere ideologico sulla questione del Garbogera, ma per cercare di risolverlo. Dico questo perché colgo veramente molto positivamente la presentazione di questa mozione e come Italia dei Valori appoggeremo e daremo il nostro contributo su questa mozione presentata da voi.
Grazie consigliere Cannarozzo. Passiamo quindi alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al quinto punto, interpellanza presentata dal consigliere comunale Sandro Archetti del gruppo consigliare del Partito Democratico ad oggetto mancato intervento preventivo sull'ambrosia artemisifoglia. Prego consigliere Archetti.
Grazie. Farò dei salti perché è molto lunga, qualche sì, passaggio no, ovvio, sì. Diciamo lo eviterò. Allora, gentile signor sindaco, con l'ordinanza sindacale numero 7 del maggio 2009 lei ha richiamato i cittadini in via Tese al rispetto delle procedure per combattere preventivamente il diffondersi di allergie legate all'ambrosia artemisifolia attraverso la verifica della presenza sulle loro proprietà della suddetta erba infestante e qualora presente sempre i cittadini si indicava che provvedessero a periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree che dovrebbero prevedere 4 sfalci antecedenti la fioritura della pianta, così riportato nell'ordinanza sindacale. Come lei sa, l'ambrosia artemisifolia è una pianta infestante molto invadente, capace di produrre una notevole quantità di polline che se respirato può determinare in soggetti predisposti patologie allergiche anche fortemente invalidanti. Mi sono permesso di utilizzare la proprietà transitiva e di fare i calcoli partendo da risultati di alcuni studi dell'ospedale universitario di Zurigo, dai quali risulterebbero oltre 3.000 i cittadini limbiatesi che soffrirebbero di patologie più o meno gravi legate alla presenza dell'ambrosia. Ma quella dell'ambrosia non è solo e tanto un problema di ordine sanitario, certamente importante, infatti secondo il professor Jager di Vienna, un luminare della pollinosi in caratura mondiale, stima che i pollini di ambrosia responsabili del 30% di tutte le allergie da pollini comportino annualmente costi supplementari pari a circa 600 euro per persona allergica, una cifra che riportata sulla nostra comunità produrrebbe conseguenze economiche davvero ingenti, cioè superiore a 1.800.000 euro. Faccio una parentesi su questa cosa che inizio a capire perché la Regione Lombardia abbia puntato molto sulla prevenzione, visti i costi sanitari di cui si deve poi fare carico. Purtroppo, Come visibile nel ricco reportage allegato, stiamo parlando del 15 settembre, diciamo un reportage su tutta la città di Limbiate, alla scadenza del termine per l'ultimo sfalcio, cioè la prima decade di settembre, su moltissime proprietà o pertinenze comunali, l'ambrosia artemisifolia fioriva ancora rigogliosa. C'è tutta una citazione dei luoghi in cui queste avvenivano, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 luoghi, diciamo, comunali rilevati dal sottoscritto, chiaramente non sono esaustivi. È stata inoltre rilevata una quantità enorme di ambrosia ai bordi delle piste ciclopedonali, in particolare su quella che collega Villaggio del Sole con via Oberdan, ma anche in molte proprietà private, vi posso assicurare interi campi, sembravano coltivati ad ambrosia. Chiaramente le segnalazioni che faccio non devono essere, come avevo detto, già considerate esaustive del fenomeno. In considerazione a quanto riportato, quindi, chiedo di essere informato sulle seguenti questioni. Quante verifiche sono state effettuate da personale del Comune relativamente al rispetto dell'ordinanza? Quante sanzioni sono state comminate a seguito delle suddette verifiche? Come è stato organizzato il servizio di sfalcio nelle proprietà pubbliche comunali? E perché il servizio, così come documentato, non è stato efficacemente svolto? Grazie.
Grazie a lei, consigliere Archetti. Prego, signor Sindaco.
Sull'ordinanza, la prima parte, per quanto riguarda la pericolosità e i costi sociali, che non ho elementi per poter contestare, però sicuramente il costo sociale c'è, può essere più alto, più basso, ma c'è un costo sociale, quindi c'è tutta una risposta dettagliata che adesso mi accingerò a leggere, però un invito che faccio, almeno per come intendo io l'interpellanza, e la sollecitazione affinché un comune possa migliorare il servizio. Innanzitutto il lavoro fatto dal consigliere del PD, quindi presumo dal consigliere Archetti e i suoi consiglieri, è molto dettagliato e quindi non posso che non ammettere quello che è stato rilevato, però proprio perché ci deve essere quella preoccupazione che il Consiglio Comunale, nella sua interezza, nella formazione del Consiglio Comunale, io mi sarei aspettato un consigliere che invece di mettere in rilievo la negatività di un servizio per andare a ditare le responsabilità del Comune, proprio perché ritengo il fatto che non sia stata tagliata l'ambrosia sia un danno per i cittadini, magari, siccome presumo che in un giorno non abbia fatto tutto questo lavoro, la segnalazione subito immediata, come fanno i cittadini, l'avesse fatta anche il consigliere comunale, sicuramente noi per settembre saremmo riusciti ad dare maggiore sicurezza e quindi di carattere sanitario a tutti i cittadini. Quindi io interpreto in questo modo. Comunque, proprio per dare risposta, per non far apparire che il Comune di Limbiate, per quanto riguarda l'ambrosia, in tutti questi anni non abbia lavorato, non lavori in modo serio, puntuale, preciso ed efficace, mi accingerò a leggere inevitabilmente la relazione che è stata proposta dagli uffici, perché sono coloro i quali lavorano quotidianamente, e mi spiace che sia lunga 7-8 pagine, ma però non posso esimermi perché è un riconoscimento al lavoro fatto dagli uffici. Certamente non è l'amministrazione comunale, il politico che va a vedere se l'ambrosia è stata tagliata, io mi preoccupo come cittadino di, laddove vedo un qualcosa che non funziona, di segnalarlo, perché la mia preoccupazione è che venga risolto il problema. Il Comune di Limbiate ha ottemperato, per quanto di competenza, a quanto disposto dall'ordinanza della Regione Lombardia numero 25522 del 2399. E alla comunicazione pervenuta a codesta amministrazione nel maggio 2009 dalla ASL Distretto 1, Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, in merito alle attività di prevenzione e controllo contro la diffusione della pianta ambrosia sul territorio amministrato. Nello specifico, per l'anno 2009 sono state intraprese le seguenti azioni: pubblicizzazione dell'ordinanza regionale, interventi di sfalcio di aree pubbliche censite e aggiornamento mappatura. Richieste di interventi di sfalcio e aggiornamento della mappatura sul territorio delle aree private con ambrosia. Ricerche catastali a seguito di segnalazioni su nuove aree. Attività di controllo sul territorio, eventuale emissione di atti amministrativi e sanzioni. L'attività gestionale della problematica ambrosia per l'anno 2009 è stata condotta dall'Ufficio Ecologia, a cui competono direttamente gli interventi, di cui i punti 1, 3, 5 relativamente al punto 3, l'ufficio collabora con l'area dei lavori pubblici e patrimonio immobiliare per lo sfalcio dell'ambrosia su aree pubbliche, mentre per l'attività di controllo e emissione di sanzioni, punto 5, l'azione è coordinata con il corpo di polizia locale. Spetta sempre all'ufficio ecologia l'emissione di atti amministrativi, solleciti e ordinanze. La pubblicizzazione dell'ordinanza regionale è avvenuta attraverso l'affissione del manifesto inviato dall'ASL contenente informazioni su come riconoscere e limitare la diffusione dell'ambrosia. I manifesti sono stati affissi in tutti gli spazi comunali, biblioteca, sedi decentrate, degli uffici comunali e luoghi di ritrovo, oltre che sul territorio negli spazi destinati alle pubbliche affissioni. Su base dell'ordinanza regionale dell'amministrazione comunale dell'Imbiate è emessa l'ordinanza sindacale il numero 7 il 12 maggio 2009, pubblicizzata sotto forma di manifesto con indicate buone pratiche da seguire soprattutto per la manutenzione di aree private. La diffusione dell'ordinanza sindacale è avvenuta con le stesse modalità di qui sopra, oltre che sul territorio comunale in corrispondenza delle pubbliche affissioni. La pubblicizzazione dell'ordinanza sindacale è avvenuta anche tramite il sito web e informatorio comunale. Aggiornamento della mappatura del territorio e interventi di pulizia su aree pubbliche. Gli interventi di pulizia delle aree pubbliche infestate ambrosia sono stati impostati partendo dalla mappatura 2008 delle aree con ambrosia. L'elenco dei terreni comunali già censiti è il seguente. Ve li leggo perché per far capire che comunque è anche, non è che il comune va così, si alza la mattina senza sapere dove sono le aree. Via Gorchi, terreno, foglio, numero, mappale, numero. Via Ravenne, Via Ravenna, terreno, foglio, numero, mappale, numero. Via Saragat, non vi leggo il numero del mappale e del foglio per evidente magari questione di salvatezza. Via Saragat, terreno, foglio, numero, mappale, numero. Via Garibaldi, terreno del retro Carrefour. Via 20 Settembre, terreno lato piattaforma ecologica. Via 25 Aprile, fronte Eurospin. Oltre ai terreni, l'ambrosia si è riscontrata nel corso 2008 su alcuni cigli stradali. Via Sacharov, ciglio via del Laghetto, via L'Ombra, Corso Europa, via Cisnara, via Gorchi. L'ufficio ecologia ha provveduto nel mese di giugno alla trasmissione dell'elenco dei terreni e dei cigli di proprietà comunale all'area lavori pubblici per gli adempimenti di sfaccio secondo il calendario stabilito dalla Regione Lombardia, ovvero terza decade di giugno, terza decade di luglio, seconda decade di agosto e prima decade di settembre. Questo è importante perché per la gente comune pensa che magari non abbiamo altro periodo, ma è proprio in quel periodo che bisogna tagliarlo, perché tagliarlo fuori questo periodo si moltiplica come si dice, il volare di tutti questi germogli e quindi sono milioni, e che purtroppo giustamente diceva il consigliere Racchetti che uno dei grossi problemi è proprio il problema di carattere sanitario, perché l'ambrosia per noi, pensando che l'abbiamo tagliata, abbiamo risolto i problemi. La tagliandola in un periodo sbagliato abbiamo solo aumentato in modo considerevole il problema. Gli interventi di sfalcio sui terreni di proprietà pubblica sono stati effettuati dalla ditta che ha in appalto il servizio di manutenzione del verde per l'anno 2009, cooperativa Sommozzatori della Terra. Per quanto riguarda i cigli stradali, è evidente che l'elenco sopra riportato non risulta esaustivo della presenza di ambrosia, in quanto l'infestazione di un ciglio può esulare dalla condizione recidivante più di quanto non sia per un terreno. Questo significa che i cigli infestati in precedenza non lo siano stati nel corso 2009, come viceversa nel corso 2009 l'ambrosia si è cresciuta su cigli prima non segnalati. La crescita dell'ambrosia è infatti collegata molto spesso a movimentazione di terra per scavi e allacciamenti. Per ovviare a questo inconveniente, tutti i cigli stradali del territorio sono stati inseriti nell'appalto del verde pubblico e l'eliminazione dell'ambrosia è avvenuta in concomitanza di tagli programmati in manutenzione ordinaria. Nell'appalto sono stati inoltre inseriti due interventi di diserbo della tranvia ATM in tutto il territorio comunale, via Montegrappa, Montebianco, Via dei Mille, proprio per l'eliminazione di infestanti lungo questa direttrice, in aggiunta all'intervento svolto dal gestore ATM, inoltre inserito in appalto uno sfalcio delle aree incolte laterali alla tranvia lungo via Montebianco. Richieste di interventi di pulizia su aree private e aggiornamento della mappatura. Al fine di contenere la diffusione di ambrosia in aree di proprietà privata, sono state inviate nel mese di maggio ai proprietari dei terreni risultanti infestati negli anni precedenti delle lettere di invito allo sfalcio dell'ambrosia, secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza regionale. Quindi, partendo dalla base storica, abbiamo invitato i proprietari di quei terreni. In particolare, le comunicazioni sono state inviate all'inizio del mese di giugno ai proprietari dei seguenti terreni. Ve li elenco per farvi capire che non sono pochi, quindi è inevitabile che comunque i fatti riscontrati si vadano ad aggiungere a già innumerevoli appezzamenti di terreno che sono sul territorio. In particolare, le comunicazioni sono state inviate all'inizio del mese di giugno ai proprietari dei seguenti terreni. Via Monza, via Garibaldi, foglio, numero, mappali, numero.
via Monza sempre ai, ai margini della carreggiata, via Montegrappa, ex statale Bustese 527, via della Porta, foglio numero, mappale numero, via Giotto, fogli numero, mappale numero, 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 fogli, mappale numero, numero, via Monte Sabottino, foglio numero, mappale numero, ce ne sono una sfilza di numeri, via Alleanza, via Sacro, foglio numero, mappale numero, via dei Mille, foglio numero, mappale numero, via Trieste, foglio numero, mappale numero, via Corina Bruni, foglio numero, mappale numero, sede tranviaria ATM, ANAS per i tratti di competenza sul territorio comunale, via Gorchi, foglio numero, via Gorchi, foglio numero, mappale numero, ex Bolle Blu, via Gorchi, foglio numero, mappale numero, via Ravenna, mi limito a non dirvi più il foglio del mappale che mi sembra un po' così, poco di rispetto verso i consiglieri, però via Ravenna, via Ravenna, via Valcamonica, via Gorchi, via Ravenna, via Trieste, via Gorchi, via Gorchi, via Gorchi, via Sacafo, Gorchi, via Ravenna, via Stromboli, questo per dirvi quanti pezzi di terra ci possono essere, via Sarpi, con tutti i fogli mappali, perché bisogna andare alla ricerca del proprietario, perché comunque l'ordinanza va fatta al proprietario, via Sarpi, via Mantova, via Saragat, via Saragat, via Trieste, via Lombra, via Oberdan, via Trieste, terreno di proprietà comunale, via Trieste, cantieri Villaggio del Sole, Corelle, via Verdi, via Trieste, area ex Cavalatuada, ex area ex Manara, via dei Mille, via Oberdan, via Trieste, via Lecco, via Zara, via Zara, via Bologna, via Lecco, via Bologna, via Corina Bruni, terreno prospiciente di Tacanaplas, via Catalani, via Diaz. No, queste sono questo per farvi capire la quantità dei terreni, quindi no, vabbè, ma è giusto, ho fatto anche una interpellanza circoscritta e corposa anche. E poi per quanto riguarda le ricerche catastali, a seguito di segnalazione di nuove aree, poi viene fatto l'attività di controllo sul territorio, eventuali emissioni di atti amministrativi e sanzioni. La verifica dell'esecuzione degli sfalci è stata effettuata in parte mediante il riscontro scritto inviato dal proprietario stesso del terreno, in parte con l'attività di vigilanza della Polizia Municipale e in parte attraverso sopralluoghi effettuati da operai dell'area lavori pubblici. Su segnalazione dei cittadini sono giunte al Comune 24 segnalazioni scritte di persone o telefoniche da parte dei cittadini e da parte di normale attività di controllo della Polizia Locale. Una segnalazione nel mese di giugno, due segnalazioni nel mese di luglio, 12 segnalazioni nel mese di agosto, numero 9 segnalazioni nel mese di settembre, indicativamente entro il 14 settembre. L'andamento delle segnalazioni rispecchia chiaramente quello dei pollini, che hanno il picco dalla metà di agosto alla metà di settembre, fatte salve variazioni dovute alle condizioni meteorologiche particolari. E quindi qui si arriva a quel discorso che dicevo prima, quando si vede il fiore, ma no, non si può tagliare in quel periodo, però la gente preme finché venga tagliata. E quindi c'è un'esasperazione da parte un po' di tutti. All'arrivo di ogni segnalazione, l'ufficio ecologia ha provveduto a verificare presenza terreno area del censimento. Se presenti in anagrafe, richiesta di sopralluogo alla polizia locale per accertare la presenza di ambrosia e emissione di ordinanza. Se del caso, emissione di sanzione da parte della polizia locale. Se nuovo terreno, area, verifica catastale per accertare la proprietà con conseguente emissione di lettera di intervento e ordinanza, a seconda della coincidenza o meno per un periodo di sfalcio. Se dalle verifiche sopra riportate il terreno è risultato di proprietà comunale, invio ai lavori pubblici la segnalazione per un intervento urgente di sfalcio con ditta appaltatrice e operai comunali. Tutte le segnalazioni pervenute dai cittadini sono state controllate dalla polizia locale o attraverso gli operai comunali. Nel corso del periodo di crescita della pianta ambrosia si sono aggiunte nuove aree e terreni privati rispetto al 2008, dove è stata riscontrata la diffusione di ambrosia. Via Camposanto, ci sono tre pezzi di territorio, si tratta di terreni laterali alla Monza Saronno, in corrispondenza dello svincolo per l'ingresso al centro commerciale Carrefour, che fino all'anno passato sono stati coltivati e quindi non censiti. Viale Lombardia, ambrosia in piccolo incolto all'interno dell'area privata ex Gamma Rumeroid. Poi ci sono andato un'altra sfilza di vie che vi evito di leggervi, però ci sono anche delle aree di proprietà comunale, come poteva essere il cantiere di Viola da Vinci, le aiuole di via Saragat, il ciglio di via Tostoi, la rotatoria di Monza Saronno, l'area retrostante Rospini, il ciglio di via 20 Settembre, parcheggio sterrato e via Fratelli Casati, quindi vengono censiti anche quelli di proprietà comunale. Si precisa che inoltre che in alcuni casi la segnalazione non è risultata fondata per presenza di altro infestante con fioritura simile all'ambrosia, perché c'è anche questo problema, ogni volta che si vede una pianta tutti pensano che sia ambrosia, in realtà non sempre lo è, per fortuna. In questo caso è stata comunque fatta una comunicazione di manutenzione del verde ai fini del decoro secondo quanto prescritto dall'articolo 81 del regolamento edilizio comunale. Sono state inviate il numero 5 richieste di manutenzione area verde. Ordinanze Ambrosia. Nel corso 2009 sono state emesse il numero 9 ordinanze, numero decisamente superiore rispetto al 2008 in cui non ne sono state inviate, a chi non aveva ottemperato lo sfalcio secondo il calendario della Regione nonostante in precedenza avvisato. Sfalci d'ufficio. Nel corso 2009 è stato effettuato un intervento di sfalcio d'ufficio nel terreno di proprietà privata di via Monte Sabotino a seguito di mancata impossibilità di notifica dell'ordinanza per chiusura estiva. Sanzioni emesse. Nel corso del 2009 sono state emesse numero 10 sanzioni, numero 4 nel 2008, per mancato taglio Ambrosia. Osservazioni relativamente alle fotografie allegate all'interpellanza. Pista ciclabile Mombello Villaggio del Sole, via Oberta, a nord della Fornace Cavallini. Trattasi di pista ciclabile ricadente all'interno del Parco delle Groane e di conseguenza non di competenza comunale. Tuttavia sul tratto urbano, nella pista ciclabile su via Oberta, è stato effettuato lo sfalcio da parte degli operai comunali nel mese di agosto. Villaggio del Sole, via Corelli Verdi. Trattasi di area privata censita nel corso 2009, contattata telefonicamente la proprietà in data 14 settembre e successiva emissione di ordinanza il 21 settembre 2009. Villaggio del Sole, fianco Scuola Puccini, Ciglio Inizio, pista ciclabile. Via Monte Bianco e Mombello lungo la rotaia tram, taglio effettuato da smottatori della terra in data dal 15 al 17 settembre. Teatro via 25 aprile, proprietà comunale, ma area di cantieri. Zona sita tra via Corina Bruni e via Alleanza, segnalazione polizia locale in data 7 settembre a seguito di verifica catastale, invia richiesta al smottatore della terra in data 14 settembre, taglio eseguito in data 18 settembre. Via Monte Sabotino, queste sono le osservazioni fatte dai consiglieri, quindi alcune abbiamo dato seguito alla segnalazione. Via Monte Sabotino, ordinanza numero 196 del 5 agosto 2009, taglio d'ufficio da parte del smottatore della terra entro la seconda decade di agosto. Gli arbusti, i rovi fotografati non sono stati volutamente tagliati per indicazione della forestale. Campo 9 di Via L'Ombra, proprietà comunale, ma area di cantiere, Ciglio Via L'Ombra, eseguito nel 22 settembre 2009. Varie situazioni di Via Gorchi, terreno di proprietà privata Via Gorchi e Via Tiziano, ordinanza numero 216 del 7/9/2009, notificata tra il 15 e il 16 settembre, proprietario in Senago. Tempistica, taglio 7 giorni dalla notifica. Ciglio di Via Gorchi, intervento effettuato dai smottatori in data 22 settembre. Via Valgardena, angolo Via Vittorio Veneto, proprietà comunale non censita. Proprietà, parcheggio cimitero Pinzano, taglio ciglio eseguito dai smottatori della terra in data 21 settembre 2009. Via 25 aprile, fronte Rospin, eseguito dai smottatori della terra in data 21 settembre, ma già effettuato sfalcio tra giugno e settembre. Rotatoria Monza Saronno, taglio completato il 18 settembre, segnalazione pervenuta agli uffici in data 14 settembre da polizia locale. Pista ciclabile lungo il canale Villoresi, trattasi di cantiere di recente apertura, sul ciglio di via Marconi non si è riscontrata la presenza di ambrosia. Zona via Tostoi, angolo via Goldoni, trattasi di terreno già censito a cui è stata inviata comunicazione per lo sfalcio dalla foto, sembra che l'ambrosia sia ricresciuta sul terreno in precedenza sfalciato. Sostanzialmente tutta questa relazione, che sicuramente ha comportato anche, non dico una perdita, ma una dettagliata risposta all'interpellanza che è stata fatta dal PD, ritengo che si possa dimostrare con assoluta chiarezza che da parte dell'ufficio c'è un'attenzione corretta e adeguata al problema che comunque esiste sull'ambrosia, pur sapendo che è un'erba infestante, pur sapendo che ci sono particolari situazioni, pur sapendo che è impossibile che in tutto il territorio si riesca a intervenire in modo diretto e in modo veloce. La risposta dimostra però che da parte nostra il fenomeno è in crescita, quindi non dipende da noi, sicuramente vuol dire anche costi maggiori, perché se cresce erba infestante vuol dire un taglio preciso, dettagliato, circoscritto in certe situazioni particolari, vuol dire appalto maggiore, però quello che voglio alla fine è dire il lavoro viene fatto. Quindi io invito, seppur il lavoro fatto dal PD è stato un lavoro molto dettagliato, seppur ha costretto gli uffici a rispondere in modo dettagliato come è stato risposto, credo che se si vuole veramente fare, migliorare il servizio per la cittadinanza e per quei cittadini che soffrono, perché ne ho conosciuti anch'io che soffrono, ed è per chi ha questa problematica veramente una problematica seria. Io ho visto alcune persone, per quanto riguarda il terreno, non so, di via del Carpo dietro, che veramente erano allarmate, ma stavano male. Ritengo che magari la prossima volta ci possa essere, dopo questa verifica, anche da parte dei consiglieri, una segnalazione più precisa, anche telefonica, per dare risposta ai cittadini. Quindi prendo positivamente l'interpellanza, però credo che se vogliono essere più efficaci, anche per aiutare gli uffici ad migliorare il servizio, perché ci devono essere circoscritte le situazioni, le fotografie vanno benissimo, si possono mandare via mail e sicuramente possiamo dare un contributo a quelle persone che soffrono. Chiedo scusa se ho, grazie, ma ho voluto leggere la relazione, sì, anche per dare il giusto peso alla risposta all'interpellanza.
Grazie signor sindaco. Consigliere Archetti, visto
sì,
che
brevemente. Beh, intanto non avevo chiesto tutte queste informazioni, evidentemente, nel senso che me ne bastavano anche meno le domande che ho fatto, però mi offende un po' non tanto il suo intervento, signor sindaco, ma qualche risata sentita ai banchi opposti a quelli dello mio schieramento, tesi forse a minimizzare. Qualcuno ha detto gli dia la relazione così se lo vede lui, come se fosse un problema mio. Io non soffro di allergie, sono fortunato, spero che nessuno di voi abbia, e neanche in famiglia fortunatamente, ma spero che nessuno di voi abbia o possa prendere contatto con persone, perché il sindaco diceva bene che è un per chi ce l'ha è un vero problema. Peraltro le stesse persone che dicevano questa cosa, le invito anche ad ascoltare meglio, perché l'ordinanza comunale prevede che il quarto, per cui sono quattro gli sfalci che devono essere fatti, lo dice chiaramente l'ordinanza firmata dal sindaco, l'ultimo dei quali deve essere fatto entro il 10 di settembre. Tutta una serie di elenchi invece rispondono e dicono che gli sfalci sono stati fatti dopo il 10 settembre e vanno proprio nella logica stranamente indicata dal signor sindaco, che dice che quando la pianta è in fase di fioritura non andrebbe toccata perché crea più problemi, e sono sfalci fatti a seguito delle indicazioni che sono qua riportate, perché io ho evitato di fare l'elenco, ma sono parecchi anche gli elenchi che avevo da riportare io, sui quali l'intervento non è stato fatto. Dopodiché capisco, gli uffici insomma in qualche modo devono giustamente rispondere del loro lavoro anche a chi ha responsabilità politica, e quindi insomma tutta una serie di note, lettere inviate. Non ho pensato che il lavoro fosse un lavoro semplice, però visto che c'è un'ordinanza e c'è una legge regionale, non le ho inventate io. Le fotografie che ho mandato, visto che conosco bene l'Ambrosia, nel senso che sono anche un appassionato in questo senso, fanno capire che le rilevazioni che ho fatto non si tratta di piantine, si tratta di intere coltivazioni. Chi vuole vedere le fotografie sono qua. Uno dei problemi, tra l'altro più evidenti, uno dei problemi, non i più, tra i più evidenti, ma sicuramente quello che faceva e che creava maggior sorpresa è il fatto che ci fosse ambrosia nel cantiere del teatro, per esempio, ce n'era anche una discreta quantità. Comunque io evidentemente mi ritengo soddisfatto, spero che l'elenco fatto in questa interpellanza diventi parte integrante dell'elenco dei luoghi che verranno sottoposti a controllo. Termino dicendo una cosa, non capisco bene se fare questa interpellanza sia stato una cosa positiva o un aspetto negativo, perché se da una parte mi si dice è estremamente documentata ed è un lavoro chiaramente fatto per dimostrare che non voleva essere la cosa ideologica, perché se io portavo qua due fotografie mi diceva vabbè tu sei andato a cercare i due punti, invece avevo voluto fare un lavoro complessivo per dire guardate che c'è un problema e secondo me questo problema è affrontato e non in maniera completa. Quindi io ritengo di aver fatto intanto il mio dovere di consigliere comunale e in secondo di averlo fatto anche bene. Certo, non mi si può dire la prossima volta telefona, io mi occupo anche di politica, quindi ho il compito di far emergere un problema, non solo di risolvere il piccolo aspetto eccetera. Io credo che qua ci fosse un problema complessivo e ritengo quindi di aver fatto bene ad evidenziarlo. Grazie.
Grazie consigliere Archetti. Passiamo al successivo punto, sempre un'interpellanza presentata dal gruppo consigliare del PD, ad oggetto fondo di solidarietà per i terremotati. Prego.
Sì, allora, la interpellanza urgente, gentile signor Sindaco, da quel tragico 6 aprile sono passati 7 mesi, mi riferisco al 2009 evidentemente, eppure a più di 200 giorni dal terremoto in Abruzzo, i fondi raccolti dal gettone di presenza dei consiglieri comunali e quelli deliberati da questo consiglio comunale prima delle vacanze estive, così come quelli dei comuni della Brianza per aiutare le popolazioni colpite dal sisma, sono ancora fermi al palo. Si tratta di oltre 30.000 euro che giacciono inutilizzati nelle casse del comune di Imbiate e che si vanno a sommare, secondo quanto riportato alla stampa, agli oltre 200.000 euro di tutta la provincia di Monza e Brianza. Vorremmo capire il motivo di tanta lentezza e chiarire se l'inefficienza sia dovuta a ragioni di ordine locale oppure se sia mancato il coordinamento da parte della provincia di Milano su cosa fare e a chi girare concretamente i fondi.
Grazie, consigliere.
Dunque, per quanto riguarda innanzitutto i nostri soldi sono lì tranquilli, che aspettano appunto la destinazione. In un'assemblea, voi vi ricordate, vi avevo comunicato che avremmo destinato queste somme a un progetto che allora la provincia di Milano si era, come assemblea dei sindaci, perché era in attesa del cambiamento della provincia, si voleva fare come provincia di Monza e Brianza. Nell'assemblea del 11 di novembre, nell'assemblea del 13 novembre, proprio c'era all'ordine del giorno, per la prima volta c'era la riunione di tutti i sindaci della nuova provincia di Monza e Brianza, e c'era proprio la definizione e realizzazione del progetto Un Aiuto per l'Abruzzo. Nella discussione di quell'assemblea, dove io sono intervenuto e ho detto che il comune di Imbiate si era prodigato nel rispettare l'indicazione fatta nell'assemblea dei sindaci, dove si prevedeva di accantonare un euro per ogni abitante, nella discussione è venuto fuori che alcuni sindaci, per problemi legati al patto di stabilità, piuttosto che ad già finanziamenti effettuati autonomamente, sia come associazione sia come comune, non avrebbero seguito l'indicazione dell'assemblea dei sindaci di destinare un euro per ogni famiglia, per ogni abitante. C'era stato l'impegno da parte del Presidente della provincia dicendo che avrebbe comunque fatto un progetto di carattere provinciale e quindi dove ogni comune avrebbe contribuito per quello che era possibile contribuire senza specifica indicazione della quantità. La provincia di Monza e Brianza, so che in sede di bilancio, ha fatto il bilancio per la prima volta qualche settimana fa, ha destinato una certa somma, se non erro di 40.000 euro, ma non vorrei dire una cosa inesatta. Chiaramente rispetto al progetto iniziale dell'Assemblea dei Sindaci, quella di destinare come obiettivo 800.000 euro di raccolta, e chiaramente non sarà così, perché molti comuni non contribuiranno in modo molto minimo. Quindi io ho detto che comunque è chiaro che avrei riferito al Consiglio Comunale, dove avremmo potuto anche riservarci di non destinare totalmente la somma, perché non capisco come, perché il Comune di Imbiate deve essere l'unico comune che contribuisce per un euro e gli altri per altre, perché anche noi nel nostro territorio abbiamo associazioni che hanno contribuito comunque autonomamente come cittadini anche al contributo della rinascita dell'Abruzzo attraverso l'SMS piuttosto che attraverso altri contributi. È chiaro che adesso il problema rimane, io per me l'impegno rimane quello, però ritengo che potremmo anche riservarci di non destinare completamente la cifra per l'Abruzzo, nel senso nel progetto provinciale, ma una parte, vedere se esiste qualche possibilità tramite qualche associazione, magari una delle nostre, che o si è adoperato oppure che sta adoperando, piuttosto magari che qualche richiesta che ci arriva direttamente da qualche associazione del luogo, potremmo riservarci ad non impegnare totalmente la cifra. Questo potrebbe essere un'idea, come dire, impegniamo il 50%, contribuiamo al fondo da provinciale, l'altro 50%. Invece andiamo alla ricerca di qualche progetto più mirato, visto che comunque se non si raccoglie quella cifra importante per fare una ricostruzione di una scuola piuttosto che un edificio importante, non vedo il motivo perché il Comune di Imbiate deve essere il primo comune a contribuire. Non è quello che ci interessa fare qualcosa di concreto. Allora sì al contributo provinciale unitario che ci sia un progetto unitario, ma anche se noi abbiamo la possibilità di contribuire in qualche associazione nostra locale piuttosto che un'associazione del luogo che ci richiede un contributo particolare, io ritengo che a questo punto noi potremmo impegnare e dividere due somme, metà alla provincia e metà a un'associazione del nostro luogo, del luogo della provincia. Questo ritengo potrebbe essere una modifica all'impegno che c'era. Se però il Consiglio ritiene che deve rimanere tale, verranno versati in questo fondo della provincia che grosso modo raccoglierà circa 200.000 euro, non di più. Quindi cade un po' tutta la costruzione che avevamo noi pensato. Ecco, però rimando a voi per l'impegno del Consiglio, quindi a me va bene sia qualsiasi decisione il Consiglio si faccia carico. Io la proposta che faccio è, proprio per queste motivazioni, e proprio perché manca quel fondo considerevole, metà lo impegniamo al fondo provinciale, l'altra metà lo destiniamo a un'associazione che può essere, ecco, ad esempio, non so, non voglio mettere a confronto Abruzzo, Haiti, però voglio dire un'associazione, approfittare, seppur nella disgrazia, seppur anche perché è una cosa molto lontana, quindi non ci tocca, la viviamo magari un po' distaccata, anche se questo non è vero perché ho visto tante persone che mi hanno detto, che hanno mandato le sms rispetto all'Abruzzo, l'hanno detto, forse perché è lontano, quindi mandano il contributo alla sms per raccogliere i fondi con le associazioni. Ritengo che magari, visto che l'Abruzzo è più vicino, quindi ha avuto qualche aiuto maggiore, il 50% destinarlo a una cosa specifica attraverso quelle associazioni che sono presenti sul territorio. Credo che bisogna andare sulle associazioni quali sicure, la Fondazione Rava mi sembra che sia una presente sul territorio da tanti anni in Haiti, piuttosto che altre fondazioni. Penso che si possa fare questa richiesta, proprio per essere operativi, per non lasciare i soldi lì e alla fine, pochi tanti che siano, è meglio che li mandiamo subito da Haiti, insomma. Questa è la mia proposta che mi sento di fare, ma non vorrei mettere che l'abbiamo tolti dall'altra parte, perché, ma proprio perché ritengo che in questo momento anche ci sia un'emergenza veramente, non dico superiore, ma quanto tanto l'Abruzzo, insomma.
Grazie, signor Sindaco. Prima di dare la parola al consigliere Archetti, volevo un pochettino illustrare questo foglio, che è un po' un'autocertificazione, che comunque deve rafforzare l'impegno che noi consiglieri già abbiamo espresso in questo Consiglio. Vi invito a cambiare la data, qui era ancora 2009, poi i tempi si sono prolungati, quindi per i consiglieri presenti le chiedo di sottoscrivere l'impegno preso e di mettere anche la data. Per i consiglieri assenti questa sera, saranno interpellati dalla segreteria istituzionale e li inviteremo a venire in segreteria a sottoscrivere questo foglio, che è giustamente un'autocertificazione, certificazione che serve proprio anche alla contabilità amministrativa del nostro comune. Vi ringrazio, consiglieri. L'invito è... Sì. L'opzione c'era devoluzione mediante adesione alla finalità del contributo, che sarà deciso dalla provincia di Monza e Brianza. Come abbiamo sentito adesso dalle parole del signor Sindaco, purtroppo non tutti i comuni, non tutti i sindaci hanno diritto all'euro per ogni abitante, e quindi è dato un po' ad ogni amministrazione di dare quello che possono. Anche per...
Ho capito rispetto al secondo punto, al secondo opzione.
Cioè, vuoi spiegare? L'altro lo dirà attualmente.
Sì, l'altro, cioè uno potrebbe scegliere di devolvere, però secondo noi abbiamo scelto appunto di mettere assieme a quanto già stabilito dal comune, e adesso magari andremo invece ad aprire un dibattito, a discutere sulla proposta del sindaco. Grazie, prego. Sì. Consigliere Archetti, parto dal Partito Democratico.
Sì, parto dall'ultimo punto, dicendo che forse è il caso che ci accordiamo, in modo che il contributo vada per tutti destinato allo stesso fine. Devo dire che a me piaceva piaceva, l'avevo già detto anche in un'altra occasione, piaceva l'idea che la provincia si muovesse in modo omogeneo su questa roba, no? Tutti i comuni. Ora secondo me perde anche non tanto di significato, ma sicuramente di efficacia un intervento fatto dove ognuno recupera un pezzo. E devo dire che ne sono, all'inizio ho avuto la tentazione, quando all'inizio proprio del Consiglio Comunale, ho avuto la tentazione di proporre un'iniziativa identica anche per Haiti, anche se devo dire che proprio ragionandoci oggi mi sono reso conto di quanto molto spesso diciamo il nostro spirito di solidarietà sia molto molto vivo nel momento in cui c'è l'aspetto emozionale, no? Io però anche mi occupo di cooperazione internazionale, molto spesso gli interventi più necessari sono quelli non legati all'emergenza. Per esempio in questi giorni ci sono tantissime risorse, ma è un'intera confusione riuscire a farle arrivare, e questo è quello che succede molto spesso. Ribadisco, nella mia esperienza di cooperazione internazionale ci sono sempre tanti aiuti dal mondo, là dove succedono le cose, non so, momenti, non ricordo Beslan per esempio, dove nei primi due anni l'intero mondo era presente in quelle aree, terminata l'emergenza siamo rimasti in pochissimi a continuare a capire quali erano le condizioni, quindi direi che avrebbe un risultato superiore quello di pensare di poter intervenire nel momento in cui c'è la ricostruzione, per esempio anche ad Haiti. Quindi mi dispiace che ci siano comuni che probabilmente hanno utilizzato inizialmente giusto perché era il momento dell'emozione eccetera, probabilmente sono finiti tutti sui giornali per far vedere che si muovevano, dopodiché invece hanno capito che ci sono pochi soldi. Ma io direi che invece varrebbe la pena, per quanto ci riguarda, insistere. Io non so se riuscire a quantizzare un euro per abitante o meno, però insomma cerchiamo di fare il più possibile rispetto a questa cosa, proprio perché adesso sono passati un anno, ma penso che gli interventi siano più che mai necessari. Per quanto riguarda questa cosa qua, ribadisco l'intenzione di mettiamoci d'accordo
la prima casella.
Se definiamo la prima casella, definiamola per tutti.
Grazie.
Posso? Proprio perché mentre parlavano io non ho nessun problema, però più sto aspettando. Per quanto riguarda l'assemblea dei sindaci, in riunione ufficiale, tutti i sindaci presenti hanno già espresso per problemi di bilancio alcuni, altri perché avevano già contribuito, non prendono l'impegno anche perché sono cambiate le amministrazioni, quindi l'impegno, l'indicazione fatta all'assemblea dei sindaci prima di donare un euro per il fondo Abruzzo, quindi ogni amministrazione darà libero, può essere un euro, 100 euro, 1000 euro, noi daremo 30.000 euro. Allora io chiedo, secondo me, proprio c'è questa proposta, chiedo che il 50% del contributo stanziato a Fondo Abruzzo venga destinato a una fondazione, non so, io sto assistendo in televisione, non la conosco, la fondazione Rava, se non, com'è? Rava, è una che mi sembra intervistata ed è una presente, quella che è l'unico, almeno quello che sento la pubblicità, scusate il termine, ma quello di raccolta, che è l'unico ospedale, seppur distrutto, che sta funzionando perché era già presente prima, quindi già una presenza prima del disastro. Il 50% alla fondazione Rava, chiedo scusa se poi non corrisponde a questo, ma è questo sostanzialmente, e addirittura poi sto pensando è perché una parte, per essere operativi, ho un'indicazione di adottare come consiglio comunale, come comune di Limbiate, 20 bambini a distanza, in modo tale che la polemica della ricostruzione, quella della struttura, che è uno dei problemi che abbiamo, che dopo ci dimentichiamo, quindi essendo più distante, immaginiamoci ancora se ci ricorderemo, e quindi il fatto di evitare che i bambini vengano, visto che sono molti bambini sono orfani, perché molti genitori sono morti nel disastro, quello di prendere tramite una fondazione, non so come, dopo vedremo, un'adozione costante di 20 bambini che da oggi, nel futuro li manteniamo a distanza come abbiamo fatto singolarmente molte persone, dopodiché fra qualche anno vedremo se continuare o meno, però come impegno di questo comune adottare 20 bambini e fare un'adozione a distanza. Per, ho detto 20 bambini perché non ho, però una ventina di bambini che posso, a nome delle comunità rimbiate, e possa garantire la costruzione, la, l'istruzione, l'aiuto proprio di vita essenziale che c'è in questo momento. Penso che questo riusciamo ad essere un po', diciamo, completi nell'assistenza sia immediata sia nel futuro. Questa è la proposta che faccio per quanto riguarda, e ritengo che sia una proposta sensata.
Allora chiede la parola al consigliere Terragni per la sinistra. Prego, consigliere.
Ma a me va bene la proposta che faceva il sindaco di occuparci di Haiti, anche di Haiti. Oggi c'è stata la notizia che c'è stato un terremoto in Grecia. Non ha provocato danni, io, oggi o ieri, no, non ricordo bene. Ma se succedesse un altro disastro del tipo Abruzzo o del tipo Haiti, cosa facciamo di quella somma? La dividiamo in tre? No, non è offensivo. Non è offensivo. È sbagliato. Scusate, è sbagliato. Noi questo impegno l'abbiamo assunto al di là di quello che fanno i comuni. A me non interessa se gli altri comuni non ci stanno.
Perché c'è un'indicazione dell'assemblea dei sindaci, un euro all'abitante. Ecco perché corrisponde 31, altrimenti non avremmo raccolto 31.000 euro. Scusi, consigliere.
Mi lascia finire il mio pensiero. Comunque sia andata, c'era un impegno per l'Abruzzo su quella cifra. Altri comuni non so bene cosa è successo. Ma va bene, non sto mettendo in discussione le sue parole. Però quello è il contributo che va all'Abruzzo. Poi questa comunità, o tutte e due assieme, sono in grado di fare un ulteriore sforzo anche per Haiti? Ma non possiamo dire, ma lì, siccome gli altri comuni non mantengono l'impegno, se ho capito bene, così è andata, oppure non sono al nostro stesso livello, allora noi dirottiamo parte di queste somme su Haiti. A me sembra che sia un ragionamento sbagliato. Non sto facendo, insultando nessuno, né accusando nessuno. È il ragionamento che è sbagliato. Quell'impegno era sull'Abruzzo, la cui ricostruzione, giustamente il consigliere Archetti lo ricorda, il momento difficile è la ricostruzione, non è l'emergenza. Io vi invito a riflettere su questa questione e destinare invece quello che era stato stabilito per l'Abruzzo all'Abruzzo. La cifra di 200.000 euro, se ho capito bene, è il preventivo che verrà, che si pensa di raccogliere tra i comuni, è comunque una cifra consistente. Forse qualcosa di consistente si potrà pur fare con questa cifra, e affidandoci magari all'organizzazione più grossa della nostra, che è quella della provincia.
Signor sindaco, prego.
Allora, l'impegno, se voi vi ricordate, c'è stato un fondo di riserva di 20.000 euro inizialmente.
10.000.
Poi c'è stata quindi la prima destinazione fatta dalla Giunta era di 20.000 euro, proprio per l'emergenza immediata. Se non che ci fu convocata un'assemblea dei sindaci, e quindi non ancora provincia, dove c'era questo impegno, io sono venuto in Consiglio Comunale dicendo: guardate che dovremo aumentare quel fondo, adesso non mi ricordo le parole esatte, perché c'è un impegno da parte dei sindaci, quindi da 20.000 a 31, quello che è 34.000. Ok, quindi era un'indicazione di un'assemblea dei sindaci. Venendo a manca, io non sto dicendo che non sia importante, però se permettete, in questo momento il Comune di Rimbiate non può, visto che sarebbe il primo comune della Brianza a dare un contributo così cospicuo all'Abruzzo, e mi sembra che in questo momento particolare, se non ci fosse stato il terremoto di Haiti, il Comune di Rimbiate avrebbe destinato la stessa somma. Non ne fa una questione economica, non ho chiesto di risparmiare quella somma. Mi sembra che in Abruzzo magari forse un po' di attenzione, un po' di risorse e un po' anche di scelte di carattere fiscale, come nella finanziaria, di aiuto ci sono. non è che stanno navigando nell'oro, ma sicuramente c'è una maggiore attenzione. Non è il caso di pensare che forse 15.000 euro dati ad Haiti abbiano molto più importanza dal punto di vista di vita e di esigenza, forse, perché 15.000 euro in Italia facciamo il solletico e 15.000 euro in Haiti forse facciamo un ospedale, non lo so, forse ci fa riflettere. Dopodiché mi sono aggiunto anche il discorso di impegnarci a prendere in adozione 20 bambini come comune di Limbiati e non so quanto costano, non lo so, ma non mi interessa, costano quel che costano e l'impegno del comune di Limbiati. E non è una risposta vera e poco demagogica rispetto ad... Io questo vi dico, quindi il discorso è proprio in quel motivo lì, anche perché onestamente che il progetto, io ho detto in assemblea dei sindaci, risulta verbale, sono intervenuto dicendo, io infatti ho litigato col sindaco di Muggiò, il mio collega, dicendo che il tuo problema di patto di stabilità è un tuo problema, ma anche noi abbiamo un problema di patto di stabilità, perché anche 30.000 euro, se non avessimo destinati, avrebbero contribuito magari a ridurre quel disavanzo o quella differenza. Ho detto, però non si può ragionare così, perché se rendiamo anche il discorso del terremoto dal punto di vista economico è la fine. Allora, però non voglio neanche far passare il Comune di Limbiati come l'ente che eroga in un progetto a livello provinciale. Ritengo che deve contribuire per la metà, l'altra metà deve essere libero. Vogliamo, c'è un progetto che un'associazione locale vuole fare in Abruzzo, ben venga, lo facciamo. Ma in questo momento di immediata urgenza mi sembra che Haiti, essendo molto lontano, ci siano pochi comuni che stiano impegnando risorse, forse questa potrebbe essere una strada, sia di carattere economico, e visto che guardiamo tutte le televisioni, oltre alle immagini catastrofiche, ci sono anche operatori nostri che erano già lì e stanno andando e sono presenti, e oggi il fatto di poter comprare magari il medicinale vale molto di più, molto da un punto di vista di umanità rispetto a quello che possiamo fare in Abruzzo, in questo senso, non perché voglio dividere a metà o a tre. Mi meraviglio, direi, consigliere, che mi tratta in questo modo, da dire. Il discorso, le risorse le mettiamo e ritengo che questa sia la strada, proprio perché è successo questo fatto, altrimenti non avrei proposto niente. Io ritengo di impegnare metà somma, se il Consiglio vuole, perché è stata una volontà del Consiglio, sulla mia richiesta, chiedo di modificare, proprio perché c'è un'emergenza umanitaria superiore a quella dell'Abruzzo, non dobbiamo neanche nascondercelo questo. Però pur mantenendo l'impegno dividiamo il contributo e la parte per quanto riguarda l'adozione dei bambini a distanza la faremo e impegneremo il bilancio comunale e non so quanto sarà.
Saranno 10.000 euro.
Sì, consigliere Terragni, per una breve replica.
Una replica molto breve. Guardate che adesso qualsiasi aiuto che può venire da comunità eccetera eccetera non è in questa fase per Haiti la cosa più importante. Quello che è importante per Haiti adesso è un minimo di organizzazione in quel posto, forze anche di carattere di polizia per mantenere l'ordine e grandi organizzazioni che lì vanno e si muovono. Allora questo mi fa dire una cosa. Ripeto, signor Sindaco, sulla sua proposta di adottare 20 bambini, quello che potremo fare, no? Io sono assolutamente d'accordo. Non sono d'accordo nel disgiungere questa somma. Questo era quello che si diceva e mi sembra giusto impegnarla. E mi sembra che questa comunità può essere in grado di assumere altri impegni, i 20 bambini ad esempio, per Haiti, aiuti a distanza, come ha messo lei la questione. Ma mi sembra sbagliato dividere quel contributo per l'Abruzzo. Certo, era una provocazione la mia, quella del terremoto in Grecia che c'è stato e se fosse stato, eccetera. Ma lei non si deve così adombrare per una battuta di questo genere. Stiamo parlando seriamente. Allora, d'accordo sulla sua proposta, visto che poi adesso l'urgenza se la devono far carico, 10 milioni di persone, se la deve far carico le grandi organizzazioni, l'ONU, i paesi, i grandi stati, riflettiamoci che cosa fare per Haiti, abbiamo il tempo per farlo.
consigliere Archetti per il Partito Democratico.
Non sono molto confuso, dicevo, avevo ribadito prima che intervenire in questa fase, come dicevo, emozionale rischia sempre di far fare degli errori, quindi io sono ancora dell'opinione che il tema della serata sia la questione dell'Abruzzo. Per quanto riguarda l'altra opportunità, ritengo appunto che ci siano i tempi per farlo successivamente in una fase che non deve essere quella dell'emergenza, anche se il tentativo del sindaco evidentemente è un tentativo che interviene solo sull'emergenza, ma anche in prospettiva. Peraltro devo dire che adesso non conosco quanto siano le quote, i finanziamenti che l'amministrazione comunale mette a disposizione delle diverse associazioni locali che fanno interventi di cooperazione internazionale, comprese quelle che fanno adozioni anche in paesi dove magari non è avvenuto il terremoto, però insomma le condizioni di povertà sono tali per tali per cui io sono dell'opinione che se ci sono altre risorse oltre a quelle previste per l'Abruzzo sia necessariamente utile dedicarle a chi ha già progetti in altre parti del mondo e sono associazioni del nostro territorio che fanno magari molto spesso anche molta fatica a portare avanti i propri progetti.
Grazie consigliere Archetti. Signor sindaco,
io non voglio, visto che sono stato io a creare il problema, non voglio mettere neanche in difficoltà i consiglieri di maggioranza. Allora, io era un ragionamento a voce alta, molto diretto, siccome la volontà del Consiglio non è nessun problema. Per quanto riguarda il sottoscritto, dopodomani in giunta farà un fondo di riserva per l'adozione di 20 bambini a distanza. Questa amministrazione fa questa decisione, dopodiché sarà il Consiglio Comunale a modificare e a fare. Ritenevo che il ragionamento fosse proprio nel discorso di tutta una serie di emozioni, che è vero che però è anche vero che siamo esseri umani e comunque benvengono anche le emozioni, l'essere umano vive ancora di emozioni, non siamo delle macchine, non siamo tutte programmabili. Quindi io non voglio modificare l'impegno del Consiglio, anche perché non voglio che qualcuno poi sfrutti il discorso di apparire che il sindaco voleva dividere e quindi non spendere i soldi, assolutamente. Rimane quell'impegno per l'Abruzzo nel progetto, a questo punto l'impegno che dirà la provincia di Monza e Brianza, perché l'impegno era mettere le somme a disposizione del fondo di un progetto dirà Monza e Brianza. Qualsiasi stesso progetto sia, a noi andrà bene perché questo era l'impegno. Per quanto riguarda invece comunque il Consiglio Comunale, che dopodomani metteremo una somma a disposizione, quindi adesso domani verificherò quanto, per adottare almeno in ogni anno, impegnare l'amministrazione comunale ogni anno per l'adozione di 20 bambini nella località di Haiti.
Grazie signor Sindaco. Ha chiesto la parola consigliere Agata Dall'Ossi per l'inviato Romeo Sindaco.
Grazie, mi ha preceduto poi le parole del sindaco. Se ritiene poi di cambiare e iniettare con la giunta le sue decisioni, ben vengano. Però noi volevamo dare pieno sostegno a quanto aveva detto lui prima. Condividiamo appieno lo spirito delle sue parole. Da partire dall'Abruzzo arrivare ai 20 bambini dell'asilo. Era assolutamente rafforzativo della nostra intenzione. Noi siamo con le parole del sindaco.
Grazie, consigliere Delò. Passiamo quindi alla successiva mozione, però abbiamo mezz'ora di tempo, non so se questa mozione ce la facciamo in mezz'ora. Io chiedo ai consiglieri comunali se mi permettono di proporre di saltare la mozione del punto 7 e fare solo l'interpellanza del punto 8 e del punto 9. Visto che il 10 l'abbiamo già fatto. Siamo d'accordo per rimanere nell'orario che avevamo stabilito?
Una cosa, Presidente. Volevo vedere se questa sera invece al contrario si riusciva a discutere questa mozione, anche perché a livello di capigruppo abbiamo tentato trovare unità di intenti sulla mozione. non ci siamo riusciti, nel senso che c'è stata la disponibilità di qualche consigliere di minoranza a vederla, a discuterla assieme per trovare poi in sede di consiglio una posizione unanime. Resta inteso pertanto che noi abbiamo proposto il nostro ordine del giorno e al di là della discussione, mi spiace dirlo, non andremo a modificare l'ordine del giorno. Credo pertanto che, a mio giudizio, in mezz'ora si possa comunque esprimere le proprie posizioni a tal proposito, proprio perché sono stati fatti degli sforzi prima, non ci siamo riusciti, credo che ci sia poco da discutere. È brutto da dirsi, però voglio dire, a differenza magari di altre città, altri paesi dove hanno concordato un ordine del giorno che rispecchia quasi fedelmente il nostro, qui ahimè c'è stato da disquisire in diversi passaggi, di conseguenza questo è l'ordine del giorno che presenteremo, daremo le nostre ragioni sull'ordine del giorno e poi io chiederò alla maggioranza di votarlo. Se poi vogliamo spostarlo in altra data, spostiamolo, per l'amor di Dio, tutto si può fare. Certo è che però siamo già a 2 mesi e passa dalla sentenza, a breve probabilmente ci sarà la sentenza definitiva, non avrebbe senso discuterlo magari troppo in là.
Se va bene per voi, però avviso, deve essere tassativo, le 12:15 chiudo il Consiglio Comunale. Quindi sarò molto rigido nei tempi di intervento. Al quinto minuto levo la parola, chiudo la parola. Andiamo avanti così allora? Prego, consigliere Cannarozzo. Consigliere Cannarozzo per l'Italia dei Valori, prego.
Perché lei tutta la sera, cioè ancora non l'ho capito, forse l'ha spiegato, io non l'ho sentito, ero distratto, perché dobbiamo chiudere entro le 12:15.
E
se si apre una discussione così importante, lei ci dà l'orario entro. Già il fatto che si alza il capogruppo del PDL dice: questa è la mozione, abbiamo fatto una discussione preventiva, non si discuta nemmeno perché tanto non la cambieremo, già non è, come dire, un buon viatico. Ma che poi si aggiunge anche il Presidente del Consiglio che dice: apriamo la discussione, però ve la chiuso entro le 12:15, cioè io vado in confusione, mi scusi, io sono, come dire, non sono così razionale da capire le cose senza che nessuno me le spiega. Quindi ce lo spieghi, ci faccia capire perché dobbiamo chiudere entro le 12:15.
Non so se lei era presente all'inizio del Consiglio Comunale, dove ho comunicato che questa sera intendevo chiudere il Consiglio Comunale alle 23:45. Non è stata fatta da nessun consigliere opposizione a quanto io ho detto e intendo mantenere quanto detto. Non devo spiegare, non devo dare motivazioni. Io questa sera ho detto chiaramente, ho dato dei tempi, ho detto che questa sera avrei chiuso il Consiglio Comunale alle 23:45.
Speriamo che la prossima volta non venga qua e decide di chiudere alle 21:15.
Guardi, questo non è mai successo e l'orario di chiusura, io stabilisco anche l'inizio per esempio del Consiglio Comunale alle 20:30 e come mai non si comincia mai alle 20:30? Cioè, quindi mi permetta che io per questa volta, per questa unica volta, ho deciso di chiudere il Consiglio Comunale alle 23:45. Non ho avuto obiezioni all'inizio quando l'ho comunicato, non vedo qual è il motivo. Adesso, avendo una mozione, secondo me, che ritengo molto importante e so che la discussione potrebbe diventare lunga, come potrebbe essere velocissima, questo non lo so, dipende dall'interpretazione che si dà. Ho chiesto ai consiglieri se ne valeva la pena di iniziare questa discussione, perché comunque intendo chiudere il Consiglio alle 23:45. Quindi se si inizia, è inutile, cioè non perdiamo tempo, si inizia, però vi avviso che sarò, giustamente, forse per la prima volta, farò rispettare i tempi di intervento. 5 minuti e 5 minuti non di più. Al quinto minuto faccio il richiamo, prima del sesto minuto levo la parola. Punto. O semplicemente detto qual è il regolamento del Consiglio Comunale. Non faccio niente di nuovo, niente di diverso e, niente, e nessuna imposizione. Se va bene è così, altrimenti rinviamo la mozione e si passa l'interpellanza. Se non dobbiamo perdere tempo e rispettare l'ordine del giorno, partiamo immediatamente con la mozione. Io non ho nessunissimo problema.
Scusi, signor Presidente.
Prego, consigliere Pecora.
Io sicuramente ho sbagliato all'inizio perché non ho detto nulla quando lei ha detto che il Consiglio Comunale sarebbe stato chiuso alle 23.45, però a me sembra, e non so, il signor segretario magari può dire qualcosa, che da regolamento lei in fase di sede di capigruppo dovrebbe decidere l'orario di chiusura eventualmente del Consiglio Comunale.
Certo. Lei non è capogruppo, lo sa che per questo Consiglio Comunale non è stata indetta la conferenza di capigruppo, in quanto i punti all'ordine del giorno erano punti già conosciuti, quindi non c'è stata conferenza di capigruppo. Quindi diciamo che la decisione è semplicemente il Presidente del Consiglio, che questa sera ha deciso di chiudere il Consiglio Comunale alle 23.45. Mi auguro che alle 23.45 non siamo ancora qui a ripeterci le stesse cose, cioè, no. È una decisione mia, ritenete che sia sbagliata, domani scrivete su tutti i giornali, ditelo a tutto il mondo che il Consiglio Comunale ha preso una decisione autonoma ma sbagliata, fatelo e poi vediamo chi ha ragione, però un regolamento in mano. Prego, consigliere.
Sì, scusi Presidente, non era mia intenzione creare problemi ai lavori del Consiglio Comunale, come non era mia intenzione sminuire il valore della mozione all'ordine del giorno. La motivazione era solo data dal fatto che comunque a priori c'erano già stati degli incontri degli incontri a tal proposito e di conseguenza così ritenevo magari poco opportuno lasciare lì ancora la mozione chissà per quanto tempo, a meno che lei è già in grado di dirci più o meno quando verrà convocato il prossimo Consiglio Comunale. Resta inteso comunque che mi rimetto alle sue decisioni, se ritiene opportuno procedere con le interrogazioni e le interpellanze va bene, al limite ci dica quando indicativamente. Non c'è problema.
È la mia prima richiesta che ho chiesto se è di mettere in votazione il rinvio al prossimo Consiglio Comunale di passare le interpellanze. Questa era stata la mia richiesta. Quindi la ripropongo. Vedo che ci sono delle chiamate. Sì, consigliere Cannarozzo, per favore, può spegnere...
Io volevo ripetere ancora la stessa domanda che gli avevo fatto all'inizio.
Prego,
non voglio polemizzare, ma io voglio capire. Cioè, lei ha deciso alle 12:15 perché c'è un motivo specifico, riuscire a capire perché un Consiglio Comunale decide di non discutere una questione importante come quella del crocifisso, cioè, lo vogliamo capire come consigliere comunale. Cioè, che cosa hai?
Prego. Vede consigliere, già su questa cosa ci abbiamo perso 10 minuti. Se le è sufficiente, le può far piacere sentir dire da me che io a mezzanotte ho un appuntamento. Le fa piacere questo? Permette che per una volta il Presidente del Consiglio ha un impegno a mezzanotte? Le basta come...
Esatto, c'è il vicepresidente del Consiglio.
No, non ho mica capito, ma stiamo facendo problemi di lana caprina, non lo so.
Facciamo un problema di democrazia, cioè c'è un Consiglio Comunale.
La democrazia funziona anche senza, cioè non è una persona.
Cioè, non è che una arriva, ti do i tempi, te li tolgo, polemizzo con la minoranza. Lei è un presidente del Consiglio, decido che le 12:15 chiudiamo perché è un appuntamento. Cioè, a questo punto io vado in confusione con lei, mi scusi, non è che io sono animato da spirito di polemica con lei, però lei ci tira proprio per la giacca su queste questioni. Cioè, sia un po' più. Non trovo l'aggettivo per. Un po' più equilibrato su queste questioni. Cioè. Dia l'informazione che deve dare a un consiglio comunale, non siamo qua, noi siamo stati eletti dalla gente, abbiamo dei diritti e dei doveri, aspettiamole tutte e due.
Consigliere non ha, consigliere per fuori, consiglieri che non hanno parola, aveva chiesto la parola il consigliere Terragni, prego consigliere Terragni.
Ma dai, ma... Ah, ecco, adesso va. Mancano 20 minuti al termine che ha imposto il Presidente. Ha ancora senso di star qui a discutere adesso? Mi sembra di no. Anche se soltanto 4 interventi sfruttassero tutti i 5 minuti, dovremmo andare a casa. Forse la cosa più ragionevole per tutti, anche per calmarci un po', sarebbe quello di aggiornare il Consiglio. Aggiorniamo il Consiglio. Settimana prossima? Non lo so, è così semplice.
In questo caso non posso dare delle date così precise. Assolutamente. Posso dire il più presto possibile, ma non posso dare una data.
Mi scusi, signor Presidente, no?
Prego.
Io non conosco il regolamento per cui lei ha detto questo è il termine per stasera, lo prendo per buono e va bene. Però quello che so è che è anche possibile aggiornare il Consiglio qui e gli assenti si avvisano a casa. Scelga lei una data, domani, fra 2 giorni, settimana prossima, per cui anche i consiglieri che sentono questa esigenza di discutere di questo, e anch'io, di discutere questa mozione, e le altre questioni, e seguendo la sua scia, che è stata quella di impegnarsi entro il 15 del mese di gennaio, quindi un impegno che ha assolutamente mantenuto e le do atto, di chiudiamo in bellezza questa cosa, aggiorniamo il Consiglio, a una data a sua scelta, a scelta del Consiglio, non lo so, a scelta del Sindaco, così sappiamo quando discuteremo di questa roba.
Almeno questi 4.000 euro li devo
dire. Sì, però è anche importante un animo un po' sereno in consiglio comunale, insomma, no? Okay. Visto che magari quella è una mozione che magari può scaldare gli animi, no?
Grazie consigliere Terragni.
Non dipende da me se poi la gente si scalda, insomma.
Se qualcun altro consigliere deve dire qualcosa, quindi finisce qui il Consiglio Comunale di questa sera. Per quanto riguarda l'impegno del rinvio, ovviamente in questo momento non posso dare assolutamente una data, quindi al più presto vi farò conoscere il prossimo aggiornamento per il Consiglio Comunale. Grazie consiglieri, buonanotte. Consigliere, ricordatevi di consegnare l'autocertificazione. Consegniamo la segreteria.